sì,
quello sì, libro
c'ho altre due amiche sono andate a prendere della documentazione che purtroppo è rimasta oggi a casa, per cui senza che aspettiamo, quindi una questione di 10 minuti. Allora iniziamo. Innanzitutto io volevo ringraziare, prima di ogni altra cosa, l'associazione qui insieme del Trullo, la biblioteca, la presidente della biblioteca che ci ha permesso questa serata importante per noi della sezione, e innanzitutto un ringraziamento a voi tutti che siete venuti e che parteciperete a questa discussione, dibattito e presentazione di libri. Diciamo che a questo punto credo che sia giusto far conoscere a tutti quanti i presenti qua nella presidenza gli autori dei libri. Qui abbiamo al mio fianco.
Si può alzare la voce?
Io pure sono influenza. Purtroppo però l'influenza ha colpito duramente. Alla mia sinistra abbiamo la nostra compagna Bianca Bracciatorsi, che è praticamente la vicepresidente dell'Ampi di Roma. Cinque vicepresidenti. Poi abbiamo sempre alla nostra sinistra Andrea Martocchia, che è un altro autore del libro I partigiani jugoslavi in Italia, e Giacomo Scotti, autore del libro che troverete poi lì sul tavolo, Bono italiano cosiddetto. E quindi io inizierei questa serata, che credo che sia fondamentale anche per la nostra attività di sezione, perché crediamo che in questo momento storico c'è bisogno di ricostruire una delle verità storiche nei confronti di una lotta di resistenza al nazifascismo che ha trovato non solo nel nostro paese un grande contributo da parte dei partigiani jugoslavi, che a centinaia fuggiti dai campi di concentramento organizzati durante il periodo fascista in Italia e Jugoslavia, poi dopo l'8 settembre, quindi con l'immediata caduta del fascismo, si trovarono a essere in qualche modo nel nostro territorio, chi fuggiaschi, chi praticamente dentro la storia anche della resistenza che si andava organizzando nel nostro paese. Il contributo di questi compagni, di questi partigiani, è stato notevole. Adesso poi gli autori dei libri meglio di me spiegheranno meglio qual è stato questo contributo sul piano politico, militare soprattutto, rispetto alla resistenza partigiana. Ma e poi c'è tutta la vicenda di quello che la dittatura fascista e nazista ha provocato ai nostri confini, cioè ai confini dei Balcani, con l'occupazione che è avvenuta nell'aprile del 1941. Teniamo presente appunto che quel popolo, il popolo slavo, ha iniziato la resistenza ben 2 anni prima che iniziassimo noi in Italia i primi episodi di resistenza armata al fascismo. Quindi un popolo che ha sofferto e ha subito atroci sofferenze da parte del nazifascismo che aveva occupato quei territori. E ci è sembrato più che altro interessante, perché da queste letture che abbiamo fatto dei libri che sono appunto qui presentati, non è solo la vicenda, non è che ci ha colpito soltanto la vicenda storiografica della resistenza in termini militari e politici. Quello che è emerso in modo evidente dalla lettura di questi libri è stata una fratellanza e uno spirito internazionale che io credo che nella storia del Novecento sono state poche le occasioni nel mondo che ha visto questa fratellanza fra vari paesi nella lotta non solo contro il nazifascismo, ma anche, diciamo, come possibilità di costruire a partire dalla liberazione e dall'occupazione dello straniero la possibilità di costruire una società socialista, una società democratica, popolare, in grado appunto di buttare, no, fuori dal proprio territorio chi aveva instaurato regimi totalitari e dittatoriali. Quindi questo aspetto umanitario e di costruzione di una società futura socialista è in qualche modo il significato più profondo che abbiamo trovato nella storia di questa fratellanza tra i due popoli. Tanto più che ancora ci sembra che non si vuole andare a mettere fine a una polemica che riguarda i confini territoriali e rivendicazioni da parte della destra nostra fascista, ma anche di una destra fascista croata, di porre fine a una questione internazionale che ha visto già per vari accordi già delle conclusioni storiche, che già i territori sono stati assegnati e per cui, diciamo, rimane il fatto di ricostruire invece questo momento di fratellanza tra i due popoli. Ecco, io diciamo, faccio questa breve, lascio poi la parola agli autori, questa breve presentazione leggendo questa introduzione che è un'introduzione, diciamo, che tutta la sezione si è trovata a costruire come momento di unità politica della nostra sezione attorno a questo problema. Allora, perché la presentazione di questi due libri, dall'occupazione nazifascista dei Balcani alla resistenza degli jugoslavi in Italia? Ma si sente, scusate perché io ho la voce bassissima, non so, no. Allora, perché vogliamo sottolineare con questa iniziativa il carattere internazionalista e di classe della resistenza antifascista nell'Europa invasa, ristabilire la verità dei fatti storici e ricordare in primo luogo l'impegno comune fianco a fianco di combattenti partigiani di diversa origine nazionale sui fronti della guerra di liberazione, Jugoslavia, Grecia, Francia, Belgio e Polonia. Resistenza di nazifascismo che in questi paesi assunse un carattere rivoluzionario e di classe, come fu nel 1936 in Spagna, a difesa del legittimo governo popolare formato dopo la vittoria del Fronte Popolare nelle elezioni del 16 febbraio contro il golpe fascista di Francisco Franco, finanziato da Hitler e Mussolini. Pagine eroiche della storia umana europea che ci raccontano ed esaltano la fratellanza tra i popoli e la loro aspirazione alla pace, alla libertà e alla giustizia sociale. Non è nostra intenzione imporre un'univoca interpretazione storiografica, né tantomeno di carattere ideologico al dibattito su queste questioni. Siamo convinti che la riflessione storica e politica sulla resistenza va liberata da censure, falsificazioni, rimozioni ed omissioni e inoltre abbiamo il timore che iniziative come la nostra possano diventare rare nel panorama italiano e non solo italiano. Oggi dalla Francia alla Germania, ai paesi balcanici, alla Russia, torna lo spettro dello squadrismo violento del nazifascismo definito del terzo millennio. Nel nostro paese da molto tempo oramai assistiamo a un attacco forsennato ai valori della resistenza e un'aggressione intollerabile alla memoria dei partigiani nel tentativo di riscrivere la storia della guerra di liberazione dal nazifascismo rovesciandone i fatti e le responsabilità. alcuni senatori della nuova destra legata al governo del PDL nella passata legislatura erano giunti perfino a proporre un testo di legge che cancelli l'articolo della Costituzione che vieta la ricostruzione del disciolto partito fascista, mentre altri 19 deputati dello stesso partito presentarono un disegno di legge per cambiare i testi di storia nelle scuole definiti fabbrica di pensiero partigiano e tentativi subdoli di indottrinamento, segnando così un ulteriore passo in avanti nel progetto di stravolgere gli ideali della resistenza e di equiparazione tra repubblichini e partigiani. Ma questo velenoso attacco ai valori resistenziali non si limita al piano delle idee, ma parallelamente si scatena anche sul piano dell'aggressione fisica a quanti manifestano la loro ferma contrarietà all'uso politico e strumentale del revisionismo storico, come da alcuni anni accade in manifestazioni indette dall'ANPI su crimini fascisti e foibe o contro giovani antifascisti nel corso di manifestazioni sociali o eventi culturali che pongono all'ordine del giorno il problema della crisi economica, la precarietà, la disoccupazione e il ritorno dello spettro nazifascista in tutta l'Europa. La vicenda delle foibe e dell'esodo di parte della popolazione istriana che viene commemorato con l'istituzione di una giornata di ricordo il 10 febbraio di ogni anno per via di una legge del marzo 2004 costituisce l'occasione per una vera e propria rivalsa fascista che, avvalendosi di una disinformazione storica creata ad arte con l'ausilio anche di certe stampa e organi di informazione, ha lo scopo di criminalizzare i partigiani e screditare gli ideali della resistenza. Ci è sembrato necessario pertanto indire questo evento culturale e politico per riportare quegli avvenimenti nel giusto contesto storico di quegli anni, caratterizzati dall'occupazione militare nazifascista della Jugoslavia, con tutto un susseguirsi di avvenimenti che hanno visto zone liberate dai partigiani e dalla sollevazione contadina e poi rioccupate dall'asse nazifascista costituita dagli eserciti della Germania, dell'Italia, della Bulgaria e dell'Ungheria e la collaborazione attiva delle formazioni fasciste jugoslave già presenti nei vari territori jugoslavi durante l'occupazione dell'aprile del 1941, al prezzo di migliaia di morti fra civili e resistenti, terribili crimini di guerra commessi non solo dai tedeschi, ma nello stesso modo dai militari italiani del Regio Esercito, oltre che dai battaglioni delle Camicie Nere. La Venezia Giulia, ossia quel territorio annesso all'Italia con la Prima Guerra Mondiale, era una regione multilingue dove la maggior parte della popolazione era costituita da sloveni e croati, ma poiché erano ritenuti dal nazionalismo dominante di razza e cultura inferiore, dovevano essere italianizzati con la forza attraverso l'imposizione della lingua italiana nelle scuole di Stato. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, nella regione Venezia Giulia esistevano 541 scuole slovene e croate con circa 80.000 studenti. Negli uffici e nei locali pubblici, nella cartellonistica, perfino i cognomi furono italianizzati. Di fronte a una razza inferiore e barbara non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone, dirà Mussolini nel 23, direttiva attuata puntualmente dall'alto commissario a Lubiana Graziani. Migliaia di civili, donne, vecchi e bambini costretti a lasciare le loro terre, i loro villaggi, ammazzati o deportati nei campi di concentramento attivati in tutta la Jugoslavia occupata. Solo quegli italiani furono almeno 31, tra i quali il campo più tristemente famoso di Arbe, Rab, nella isola omonima, dove furono deportati più di 6.000 civili. Alla data del 1 dicembre del 1942 risultavano presenti 6.577 internati che vivevano in condizioni penose, al freddo, al gelo, in preda alla fame e alle malattie sopraggiunte. Verso la fine della primavera del 43 vennero deportati ad Arbe anche 2244 ebrei che per sfuggire alla milizia fasciste Ustascia di Ante Pavelic avevano cercato la protezione dei militari italiani. In poco più di un anno morirono non meno di 1453 deportati. Stessa sorte toccò a centinaia di slavi deportati nei quasi 200 campi di concentramento fascisti in Italia, Renicci, Colfiorito, Corropoli e altri. Fino all'8 settembre del 1943, e che una volta liberatisi dettero un contributo efficace e decisivo alla resistenza antifascista e antinazista italiana, irradiandosi dalla Toscana all'Umbria, alle Marche, all'Abruzzo fino alla Puglia. Una pagina nera della storia italiana fascista che tra l'aprile del 41 e alla fine dell'estate del 1943 fece 350.000 vittime tra montenegrini, sloveni e croati nei soli territori occupati dall'esercito italiano. Crimini di guerra italiani, ampiamente documentati da serie ricerche storiche e dalle denunce jugoslave, greche, albanesi e anche inglesi, alla Commissione europea insediatasi a Londra nel 1943 e che mai videro l'istituzione di un processo verso i responsabili, ma che anzi solo qualche anno dopo, nel 1951, furono tutte archiviate. Per questo i denigratori della resistenza, i neofascisti bramosi di rivalsa, relegano il contesto storico di quegli anni in un scenario sfocato e confuso e strumentalizzano le vicende delle foibe del 43 e del 45. Essi attraverso un'opera di falsificazione dei fatti moltiplicano a dismisura gli infoibati che diventano 5.000, 10.000, 15.000, 30.000, inserendo nel computo di tutto dai gerarchi fascisti processati e giustiziati ai militari e civili morti in guerra, ai prigionieri di guerra morti durante la detenzione, alle vittime di vendette personali. Ci sembrano illuminanti le parole dello storico Angelo Del Boca al convegno milanese sulle foibe del 2008. Cito: per troppi decenni, egli dice, sulle foibe si sono scritte le menzogne più infamanti, dimenticando che nei Balcani il lavoro sporco lo hanno compiuto interamente gli italiani, seguendo le precise direttive dei più bei nomi del gotha di Mussolini. Era inevitabile, anche se oltremodo spiacevole, che alla fine del conflitto sulla frontiera orientale si sarebbe arrivati a una resa dei conti. Vogliamo concludere questa nostra introduzione al dibattito organizzato dalla nostra sezione Alpi, Franco Bartolini, con un monito e un auspicio che riprendiamo dall'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei campi di sterminio nazifasciste. La tragedia vissuta dai popoli d'Europa dal 1943 al 1945 ammonisce gli uomini a ricordare e riconoscere per tempo i pericoli che minacciano la famiglia umana: discriminazione razziale, fanatismo politico e religioso, violenza e arbitrio, guerra e fame, sottosviluppo, sfruttamenti e malattie mietono ancora vittime in tante parti del mondo. Ricordare dunque non solo per capire i pericoli e riconoscere le ingiustizie, ma per combatterle in un grande movimento che unisca tutti gli uomini in un vincolo di solidarietà verso mete di pace, di uguaglianza, di libertà e di giustizia. Ora e sempre resistenza. Non so di chi vuole iniziare avevi in mente una poesia,
io non è che mi sia preparato particolarmente per questo nostro incontro di stasera, anche perché insomma gli anni ci sono e non è che poi parlo io per prima, ma Andrea, perché da quello che dico storicamente è cominciato prima questo e dopo sì, il resto che tu scrivi. Io ho portato, mi sono iscritto alcune cartelle sia sul mio libro ma sulla, il contributo dei combattenti antifascisti italiani alla guerra di liberazione jugoslava, però sarebbe troppo lungo, faccio tutta una... Poco si sa in Italia, soprattutto le nuove generazioni, quanti italiani, si sa magari quante divisioni italiane sono andate a occupare, a aggredire, poi occupare la Jugoslavia, ovvero quella parte della Jugoslavia che Hitler ha concesso a Mussolini, sarebbe il litorale confinante con l'Istria e con il Quarnero e poi tutta la Dalmazia, il presidio dell'intera regione interna alla Dalmazia, quindi Knin e così via, tutta l'Erzegovina, l'intero Montenegro trasformato in governatorato italiano, quasi un'annessione per via della regina Elena, e poi tutto il Kosovo fino a una porzione della Macedonia. La Slovenia era in parte annessa e formata alla provincia di Lubiana, quindi diciamo del territorio, diciamo 100% del territorio occupato dagli italiani, il 60% è stato addirittura annesso all'Italia. Annessione vuol dire che queste popolazioni, diciamo, annesse dovevano diventare cittadini italiani, invece sono stati considerati subito dall'inizio nemici, perché Mussolini non si aspettava che questi popoli avessero un loro orgoglio e quindi consideravano l'occupazione un'offesa, e quindi è cominciata la resistenza e la risposta. Io nel mio libro, tanto per farla breve, parlo appunto di questa occupazione, da nessuno, rapidamente nei primi capitoli, e soprattutto faccio un po' la storia dei territori della resistenza che i nostri soldati hanno incontrato in questi territori occupati e o annessi, e dimostro con i fatti e le cifre alla mano, con i documenti alla mano, che durante, fin dall'autunno del 41, quando l'occupazione ha cominciato a diventare veramente repressione e la popolazione lo suo scontento lo ha rivelato, lo ha espresso prendendo le armi, quindi con la creazione già nel giugno, fine di giugno del 41, poi via via sempre di più delle formazioni partigiane, e quindi la reazione degli occupanti, i quali hanno cominciato a distruggere col fuoco tutti i villaggi e ad ammazzare chiunque venisse incontrato in questi villaggi, da dove magari partivano dei colpi o delle azioni, e a deportare la popolazione civile quando non riuscivano a catturare i partigiani, questi ribelli. Descrivo questo nel mio libro con episodi non storici, diciamo, non ho uno stile storico, io ho uno stile da scrittore e da giornalista, insomma, questo è la mia vera professione. Poi scrivo anche libri di storia, ma li scrivo a modo mio, diciamo, col mio stile, vado a cercare il racconto, vado a cercare la persona, ecco, in modo che il lettore non si trovi soltanto alle cifre e a certi fatti, ma al racconto di questi fatti. E dimostro appunto con gli episodi, nome e cognome del reparto, dove posso anche i nomi e cognome dei soldati, che dall'autunno del 41 fino all'8 settembre del 43, giorno della capitolazione, quello che in Italia si dice invece, non si dice capitolazione, neanche resa, si dice in un'altra maniera.
L'8 settembre.
L'armistizio, si cercano sempre le parole consolatorie. Non... Io nella regione dove che ho vissuto e continuo a vivere, ho seminato 4 figli e 8 nipoti, sto a Fiume, cioè in Croazia, diciamo, là dicono il ribaltone, che vuol dire capitolazione, insomma. Quindi lo dicono all'italiana, alla veneta, insomma, il ribaltone. quindi fino a Ribaltone, circa mille soldati italiani, stufi, amareggiati come italiani nel vedere i villaggi distrutti, donne, bambini, donne violentate, bambini uccisi, insomma tutto, ormai l'esercito italiano si era trasformato in un plotone di esecuzione. Bene, circa 1000 italiani hanno oltrepassato la barricata e sono diventati partigiani. Quindi forse siamo l'unico paese al mondo che ha dato alla resistenza almeno 1000 partigiani prima della capitolazione dell'esercito italiano. 40. Quindi ecco, il mio libro si ferma a questo punto, si ferma con la liberazione, descrive appunto questi vari casi, dalla Slovenia, attraverso la Croazia, attraverso la Dalmazia, il Montenegro, via via, attraverso le varie azioni, gli italiani che venivano dai comunicati che i vari comandi di reggimento e divisionali mandavano a Roma, nella battaglia tale e tale, alle spalle di Zara 20 nostri soldati vengono dati per dispersi. Io ho consultato 10.000 documenti jugoslavi, andavo a vedere a quelle date quanto che l'esercito italiano diceva abbiamo avuto un'operazione in quel villaggio, tanti nostri soldati, no? Sono andato a vedere quella data e trovo i documenti partigiani quali confermano che in quella data, in quel posto c'è stato un combattimento e che 20 soldati italiani si sono arresi dicendo vogliamo passare dalla vostra parte. Quindi ecco, da questi episodi via via poi ci sono anche lettere che questi soldati scrivevano e quindi ora, per non farla lunga, vi dico soltanto perché ho messo il titolo volontariato. Io da scugliese napoletano, che sono rimasto anche a 85 anni, anche se so parlare meglio forse le lingue slave che non il mio dialetto, insomma, che bestemmia, la so ancora in napoletano, diciamo stare, camminando attraverso la Jugoslavia, nella ex Ucraina, a Sarajevo, fermandovi, dice, ma per lei italiano, ha visto italiano, dai. Dice, oh, buono italiano. Dico, ma perché buono italiano? Ah, dice, durante la guerra si comportavano un poco meglio dei tedeschi, però rubavano le galline, però hanno anche bruciato villaggi. Ora, partendo da questo fatto, sono andato a vedere anche i documenti e ho trovato anche nei documenti sia italiani che partigiani conservate nell'archivio, presso l'archivio di Belgrado, del Movimento della Resistenza di Belgrado, che questa faccenda del volontariato, che molti soldati pronunciavano intanto nelle case, eccetera, eccetera, dei contadini, sia croati che montenegrini, serbi e così via, ho trovato un telegramma che dopo in seguito alla capitolazione i partigiani sono arrivati in possesso di tutti gli archivi reggimentali e divisionali. Sapete che ogni cosa che veniva mandata a Roma veniva conservata, infatti, in 5 copie battute a macchina, la macchina Olivetti, diciamo, del tempo, una rimaneva presso il reggimento o presso il comando divisionale. Poiché è stato veramente uno sfacelo l'8 settembre, quasi interamente, dico quasi, non tutti, gli archivi divisionali delle divisioni italiane, la Murge, la Venezia Alpina, la Taurinense, la Ferrara, eccetera, eccetera, sono caduti in mano ai partigiani. Tant'è vero che io, che vivendo in Jugoslavia, ho potuto scrivere di cose che in Italia mi diceva una volta il generale Cucu, che era nel dopoguerra, era direttore dell'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito italiano, dice, ma a Rimini abbiamo avuto un convegno di soci, ma Scotti, ma dove hai tirato fuori queste cose che noi lo possiamo dare ai nostri storici? Per 50 anni sono stati segretati e qualcuno sarà segretato anche per 100 anni. E dico, i vostri soldati li hanno abbandonati, vai a Belgrado e li puoi trovare. E in lingua sono i documenti italiani. E ho trovato, tra l'altro, che un rapporto del generale Pirs Biroli, governatore militare del Montenegro, ha mandato a Mussolini, in cui parlava appunto della situazione, Mussolini risponde, più o meno adesso non vi cito proprio il titolo, ma comunque nel mio libro forse troverete, basta la bontà, basta con la bontà, basta con la bontà, che i nostri sono buoni italiani, basta con la bontà, non sarete mai, non saranno mai abbastanza stupratori, ladri, assassini verso popoli barbari come gli slavi. Questo è il telegramma che ha riscosso Mussolini, dandogli praticamente la direttiva di essere ancora peggio, perché il essere chiamati buoni italiani era una vergogna per l'esercito. Questo lo troverete nel mio libro, ma io non voglio leggervi queste 11 cartelle, se non qua facciamo. Avevo un grande amico, è morto 3 anni fa, uno dei più grandi poeti della Bosnia. Qua in mezzo a noi, stasera, c'è un poeta e scrittore nato in un campo profughi del villaggio nel Sevigliano, no? Non so se negli Abruzzi, nel Molise, nelle Marche. Ed è cresciuto da un anno in poi nel villaggio Giuliano di Roma. Quindi diciamo, tutti pensano che i profughi, gli scappati dalle cose, sia tutto. Invece ecco, lui è uno di quelli che ha mantenuto i rapporti con la terra d'origine per costruire ponti di amicizia, di solidarietà e non di odio. Se vuole potrà prendere la parola. Questo poeta che cito si chiama Izet Sarajlić, è rimasto sotto l'assedio di Sarajevo di questa ultima guerra fratricida, come la chiamo io, loro la chiamano la guerra patriottica, data la loro drammatica, eccetera, come noi l'armistizio invece della resa, eccetera, eccetera. Il suo fratello di 19 anni, sol perché era iscritto allo SCOI, era la Gioventù Comunista, a Doboj, è stato preso dagli italiani, come il territorio presidiato dagli italiani, e insieme ad altri giovani come lui, fucilato. Suo fratello di 10 anni meno di lui, questo poeta di cui dicevo, tutta la vita, lui l'ha conosciuto perché l'ho portato, che era ragazzo di quando aveva 18 anni, a Sarajevo, l'ha conosciuto. Era l'uomo che amava più di tutti gli italiani. Un sacco nei suoi libri di viaggi, di racconti, nelle sue poesie. Insomma, ha mandato sua sorella più giovane di lui, Razia Sarajlić, a Firenze, dove si è laureata in italianistica, ha tradotto per la prima volta nella letteratura jugoslava Moravia, insomma i più grandi scrittori, non soltanto Moravia, ma scrittori e poeti, Montale, eccetera, eccetera, insomma per l'Italia ha fatto più di 100 istituti di cultura italiani, eccetera. Un giorno dico, ma senti, ti hanno ammazzato il fratello e tu glorifichi dappertutto. Dice, ma tu dove sei? Dina. E io dico, io sono nato vicino a Napoli, a Saviano. Dice, non ci vado perché forse troverei chi mi ha ammazzato mio fratello. Ma no, voi suonate i mandolini, la chitarra, no. Non può essere che uno che suona il mandolino e che canta abbia ammazzato il mio fratello. E dico, forse c'è in Toscana. Dice, no, in Toscana l'ha scelta mia sorella, trova i fiorentini, i toscani sono brava gente. E dico, ma tuo fratello hanno ammazzato gli italiani. Dice, lo so, ma non mi interessa. Per me italiano. Allora io ho scritto questa poesia per mandargliela a lui, quando che l'avevo scritta a mio figlio, era già morto purtroppo. E poi c'era in mezzo, c'è stata la guerra, non l'avevo visto per 3-4 anni. La posso leggere voi, è una poesia come se fosse scritta da un italiano che non voleva fucilare e che ha fatto invece il partigiano. Al poeta bosniaco Izet Sarajlić, fratello di un partigiano fucilato dai fascisti italiani nell'autunno 1941. Ballata del fratello. Per la mia patria e per la, tra virgolette, civiltà, fu mandato vestito in grigio verde un mio fratello a fucilare il tuo, nella tua patria, mio fratello slavo. Un giorno che fu solo col suo cuore, quel mio fratello pieno di vergogna, fratello mio, per tuo fratello morto, quel mio fratello in grigio verde e armato, cercò fratelli nella patria tua, tra i tuoi fratelli, o mio fratello slavo. Quel mio fratello allora ebbe una stella rossa, una stella sul berretto, e disse: morrò, se necessario, al vostro fianco, per voi, fratelli del fratello ucciso, da fratello morirò e da partigiano. E in Bosnia combatté, nel Montenegro, sui monti di Croazia e di Slovenia, e cadde a Livno, a Sbagnaluca, a Glamoč, cadde sul Piva, a Plevlja ed a Berane, cadde a Mosar, sul Vrbas, a Travnik, cadde a Belgrado, sul fronte dello Srem, sul Tara, ondoso e in vetta al Durmitor. Sparsi ovunque le ossa in questa terra, per la tua terra e per un mondo nuovo, che migliore sognò, con noi fratelli, per la pace morì quel mio fratello. Morì garibaldino, partigiano, fratello tra fratelli, stella rossa per riposare insieme a tuo fratello. Ora che ho raccontato questa storia, fratello mio, che sogni per quelli che verranno, scrivi ancora di giovinezze fucilate, ascolta anche questa preghiera. Perdona i miei fratelli che ti vennero in casa da lontano per strapparti quell'ultimo fratello, quell'unico fratello. Perdonali nel nome dei fratelli che insieme ai tuoi fratelli partigiani furono partigiani e combatterono da italiani. E perdona il mio orgoglio per quel fratello mio che da fratello morì fratello tuo nella tua terra di Jugoslavia. Se vai a Roma, a Napoli, a Firenze, in Piemonte, in Sicilia e nel Friuli, scrivi, fratello mio, dolce poeta, un altro verso per la terra mia, che ha fratelli per te e per tuo fratello che morì fucilato. Essi ti accolgono con i cippi ed i fiori che hanno il nome dei loro morti per la libertà.
Allora, come prima cosa io ringrazio Tiziano Ampi e Bartolini di questa di questo invito, a nome anche degli altri autori del libro, perché non sono io l'unico che si è cimentato con questa ricerca e poi con la scrittura del testo. Vi porto inoltre i saluti di Sante Giovannetti, detto Merenna, partigiano della brigata Camci dell'Umbria, con il quale nelle ultime settimane siamo particolarmente in contatto proprio nell'ambito della continuazione delle nostre ricerche, che sarebbe venuto volentieri ma oggi non si sentiva tanto in forma e però ci teneva insomma a salutarvi. Vorrei poi, prima di cominciare il mio intervento vero e proprio, fare una annotazione relativamente al fatto che in questo mese di marzo cade una ricorrenza. In questo anno 2013 cadono molte ricorrenze che riguardano la Seconda Guerra Mondiale, la guerra partigiana, a partire dall'8 settembre, no? E è caduto l'anniversario di Stalingrado, cadono tante ricorrenze importanti e significative, però cade anche una ricorrenza molto più vicina nel tempo, quella del 24 marzo 1999, quindi 13° anniversario dell'ultimo in ordine di tempo atto criminoso commesso purtroppo dal nostro paese su istigazione di leadership indegne del nostro paese nei confronti dei popoli jugoslavi. E se è stato possibile nel 1999 che succedesse un fatto del genere, è anche perché in Italia manca purtroppo la conoscenza storica, la memoria di cose che invece sono fondamentali, addirittura costitutive proprio del patto costituzionale, della carta costituzionale della Repubblica Democratica fondata nel 1946. Allora, vengo al merito dell'intervento. I due libri che oggi presentiamo in questa sede ci parlano tutti e due di una resistenza come moto internazionalista, e in particolare l'internazionalismo era costitutivo del movimento di liberazione jugoslavo, è stato costitutivo della Repubblica Federativa e Socialista, perché la Repubblica Federativa e Socialista di Jugoslavia costituzionalmente doveva essere l'unione nell'unità e fratellanza di nazionalità diverse. In generale è costitutivo l'internazionalismo dell'idea jugoslava come idea, diciamo, precedente alla guerra di liberazione antifascista e antinazista, e speriamo, auspichiamo anche per il futuro. Per quanto riguarda l'Italia, vedere la resistenza come moto internazionalista significa anche superare una visione che è stata quella della resistenza, che è stata quella di un moto meramente nazionale, una visione che è stata diciamo un po' forzata, una scrittura che è stata un po' una scrittura di comodo della resistenza dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché tramite una simile interpretazione della resistenza si è riusciti a mettere d'accordo un po' tutto quello che era l'arco costituzionale italiano. Addirittura adesso in parte si riesce anche a far venire Alemanno a determinate iniziative, no? Resistenziali a Roma o quanto altro, perché se rappresentiamo la resistenza come solo moto di liberazione dall'occupante tedesco, ovviamente riusciamo in qualche maniera alla fine a mettere d'accordo tutti, o questa era l'intenzione. Certo che fu un moto per gli italiani di liberazione dall'occupante tedesco, e come, però non fu solo quello. La resistenza fu un movimento estremamente composito, con tendenze al suo interno anche molto contraddittorie, e tra le tante tendenze alcune dopo la Seconda Guerra Mondiale non hanno avuto il necessario spazio storiografico. E allora è forse necessario, paradossalmente, un nostro revisionismo, tra virgolette, sulle questioni della resistenza, perché la storia, la storiografia è una scienza tra altre scienze, come tutte le scienze ha bisogno, è una scienza certo umanistica, ha bisogno di una continua revisione, di un continuo aggiornamento, di una messa a verifica dei dati che si pensano acquisiti per un'eventuale scrittura in maniera più completa, più articolata, più aggiornata, eccetera. Quindi di per sé il termine revisionismo non avrebbe un significato meramente negativo. Si può parlare piuttosto, come ha fatto, cominciato a fare uno importante storico di Torino, di cui adesso mi sfugge il nome, è il direttore della rivista Historia Magistra.
Dorsi,
Angelo Dorsi, grazie. Si può piuttosto parlare di rovescismo, cioè quello che sta succedendo attualmente è una cosa diversa da un sano revisionismo, approfondimento e aggiornamento della scrittura della storia, ma è proprio l'inversione delle cause e degli effetti, delle vittime e dei carnefici. Insomma, è come passare dall'evoluzionismo darwiniano di nuovo al creazionismo, è qualcosa di completamente diverso e che non ha alcuna dignità scientifica e dobbiamo dire nemmeno dignità morale. Allora, paradossalmente anche il giorno del ricordo, questa festa che è stata istituita per legge per ogni 10 febbraio dal 2004 a questa parte, istituzione alla quale noi, come so di condividere l'opinione degli altri autori del libro e di tanti con i quali abbiamo collaborato, noi siamo assolutamente contrari, siamo stati contrari all'istituzione di questa ricorrenza. Pensiamo che sia molto discutibile la tematica che si è sollevata in quella maniera, non perché non si debba parlare della componente culturale, etnica, storica degli italiani di Istria e Dalmazia, oppure perché non si debbano allacciare legami, non si debba fare attività culturale di espansione sana, appunto, di fratellanza sul territorio. Ma contestiamo invece la maniera come quella legge surrettiziamente ha voluto riscrivere la storia in maniera appunto rovescista. Però paradossalmente anche questo passaggio politico e giuridico che è stato fatto può essere per noi un'occasione a questo punto, perché se con il superamento, la fine della guerra fredda ci dicono che loro si sentono liberi di poter scrivere e riscrivere la storia che non hanno potuto scrivere a suo tempo, allora siamo noi forse anche tenuti, oltre che probabilmente incitati e finalmente liberi, di scrivere anche noi quelle pagine di storia della Resistenza che a causa di diversi opportunismi dopo la Seconda Guerra Mondiale non è stato potuto scrivere adeguatamente. Tra queste la vicenda degli italiani combattenti per la libertà in Jugoslavia e la vicenda degli jugoslavi combattenti per la libertà in Italia, che sono gli argomenti dei due libri che presentiamo stasera. La questione jugoslava è decisamente fondativa proprio di tutta la vicenda della resistenza italiana, da vari punti di vista. E allora io comincio, anziché che con il nostro libro, comincio con il libro di Giacomo Scotti, perché devo leggere alcuni passaggi che mi sembra veramente importante che siano conosciuti. Alla vigilia dell'entrata in guerra dell'Italia, l'ufficio esteri del Partito Comunista d'Italia aveva inviato in Jugoslavia Umberto Massola, membro della segreteria del partito. Massola era giunto a Lubiana dalla Francia il 9 giugno 1940, prima ancora quindi dell'aggressione italiana verso la Jugoslavia. Più tardi, in ottobre, da Mosca era arrivato a Zagabria Rigoletto Martini, detto Quarto o detto Tuti o anche Zagabrese, rappresentante italiano presso l'esecutivo del Comintern. Le direttive dategli da Togliatti a Mosca quel settembre erano di ricostruire l'organizzazione del Partito Comunista in Italia, cominciando ad allacciare dalla Jugoslavia i necessari legami con Torino e Milano. Rendetevi conto, perché il Partito Comunista più sviluppato, no, nei pressi di determinati territori era proprio quello jugoslavo all'epoca. In particolare quindi da Lubiana e da Zagabria avevano un'agibilità politica, nonostante la dittatura di Karo Djordjevic, nonostante il governo reazionario, che c'era anche in Jugoslavia, ma in clandestinità avevano la possibilità di cominciare a ricostruire attività politica comunista in Italia. Il primo a partire doveva essere Martini, ma gli eventi si svolsero per lui in modo drammatico. Alla fine di dicembre del 1940 Martini prese contatto con Rade Končar, segretario politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Croato, dal quale fu messo al corrente dei canali clandestini per il passaggio del confine a Fiume. Era previsto che Martini sarebbe stato aiutato dai compagni di Susak, città croata confinante con Fiume, ma disgraziatamente l'uomo di Susak che doveva guidare Martini oltre la frontiera era una spia della polizia. Di conseguenza, quando nel gennaio 1941, siamo ancora quindi prima dell'aggressione italiana e tedesca nei Balcani, il dirigente comunista italiano si recò all'appuntamento, fu subito arrestato e tradotto a Kerestinez, carcere di Zagabria. L'arresto di Martini addolorò profondamente Tito, il quale stilò di proprio pugno il testo dell'appello seguente: «Salviamo Rigoletto Martini, la sua vita è in pericolo e anche se i suoi torturatori non dovessero ucciderlo, resta il pericolo che lo consegnino nelle mani dei carnefici italiani. In ogni caso la sua vita corre un grande pericolo, ci rivolgiamo a tutta l'opinione pubblica onesta invitandola a levare la propria voce contro le torture e contro l'estradizione in Italia di Rigoletto Martini». Ora riuscirono a farlo evadere dal carcere di Kerestinec i compagni comunisti croati. Per qualche settimana Martini rimase nascosto in un alloggio segreto a Zagabria, protetto da compagni armati croati, ma Sola, invece, che nel frattempo aveva continuato il suo lavoro politico a Lubiana, appena seppe dell'evasione di Martini lo chiamò a sé. Senza avvertire i compagni jugoslavi, affidandosi alla guida di un anonimo, il 13 luglio Martini lasciò Zagabria insieme alla moglie Maria e al dirigente comunista Tone Velušek per recarsi a Lubiana. Purtroppo, mentre essi, camminando in pieno giorno per la strada maestra, stavano per raggiungere Novo Mesto, lungo la linea di demarcazione fra la zona occupata dalla Germania e quella annessa dall'Italia, furono catturati dai carabinieri italiani. Tradotto a Roma, Rigoletto Martini fu condannato dal Tribunale Speciale a 24 anni di reclusione. Rinchiuso nel carcere di Civitavecchia, vi morirà in seguito a malattia il 22 giugno del 1942. Sua moglie Maria, ritornata a Zagabria tramite l'organizzazione del Partito Comunista Croato e Sloveno, svolgerà con una certa tranquillità il suo lavoro. Non posso dilungarmi oltre su questa questione, ma per esempio merita ancora segnalare il fatto che da Lubiana Massola intanto collaborò pure a trasmissioni in lingua italiana di Radio Milano Libertà. Dopo 15 mesi di questo lavoro rientrò in Italia il 1 agosto 1941. Già i jugoslavi ad agosto del 41 avevano aiutato tanto quindi i comunisti italiani, gli antifascisti italiani. Accompagnato fino a Milano da una scorta partigiana, al momento della partenza i compagni sloveni, che fino ad allora gli avevano passato 30.000 lire al mese, gli consegnarono 40.000 lire e diedero a sua moglie Dora Konavil Nankovic un apparecchio radio ricetrasmittente. Quindi la prima ragione per cui le questioni jugoslave e l'antifascismo jugoslavo è fondativo anche di quello italiano, della vicenda resistenziale italiana. Poi abbiamo l'occupazione militare italiana, ne ha parlato Giacomo Scotti, abbiamo però immediatamente l'insurrezione di massa uno dopo l'altro dei territori occupati, a partire dal Montenegro, che il 13 luglio del 1941 insorge in una maniera che gli italiani non si aspettavano minimamente, e di conseguenza la popolazione è vittima di rappresaglie furiose da parte degli italiani. Però di nuovo qui i jugoslavi si preoccupano, i comunisti jugoslavi, gli antifascisti jugoslavi, di attivare da subito la propaganda tra i soldati italiani, ed è questo il tema, no, del libro di, è proprio il cuore del libro di Giacomo Scotti, la propaganda jugoslava verso gli italiani e le defezioni degli italiani, i primi atti di soldati disertori italiani dell'esercito italiano che subito, molto prima dell'8 settembre, passano dalla parte degli antifascisti, dalla parte dei combattenti per la libertà. Dunque, il lavoro da compiere all'interno delle truppe italiane era in quel periodo una delle maggiori preoccupazioni di Tito. Il 12 settembre del 41, scrivendo a Rade Končar e Vladimir Bakarić in Croazia, egli raccomandava: informateci più dettagliatamente sulle varie azioni e sui vari combattimenti dei partigiani nella Croazia e nella Dalmazia e come procede la vostra attività nell'esercito italiano. Bisogna potenziare il lavoro fra i soldati e cercare di inserirli nella insurrezione popolare, perché in questo modo si potrebbero ottenere delle armi. Quindi seconda ragione, appunto, per cui il movimento antifascista jugoslavo è anche alla base della nascita di quello italiano. La terza ragione, arriviamo all'8 settembre e i soldati italiani si trovano sbandati e devono prendere chi nei posti di comando, chi invece da soldato semplice, da fante, eccetera, delle decisioni gravissime, da quale parte stare, contro chi puntare il fucile. E nessuno di noi certamente l'avrebbe prese decisioni simili a cuor leggero. E allora qui io devo leggere invece direttamente quanto ha scritto Sandro Pertini, riferendosi a Giacomo Scotti. Ha perfettamente 1981, 10 novembre, Palazzo del Quirinale, scrive Sandro Pertini. Ha perfettamente ragione Giacomo Scotti quando sostiene nella sua relazione a un convegno che si era tenuto l'anno prima che la nascita del nuovo esercito italiano, aperte virgolette, inteso come esercito democratico, antifascista e parte integrante della coalizione anti-hitleriana nella seconda guerra mondiale, chiuse virgolette, deve essere anticipata di alcuni mesi prima della storica battaglia per la conquista di Montelungo a Cassino, 9 ottobre 43, a quando il generale Auxilia, al 9 ottobre 43, quando il generale Auxilia, comandante della divisione di fanteria da montagna a Venezia, forte di 12.000 uomini, dette ordini alle sue truppe di attaccare i nazisti, coordinando le azioni militari con l'esercito popolare di liberazione della Jugoslavia. Emerge l'imponente contributo offerto dagli italiani alla lotta di liberazione della Jugoslavia, per numero, perché si è parlato di circa 40.000 italiani coinvolti nella lotta partigiana. Per mezzi, ricordo l'armamento, l'assistenza tecnica e logistica offerta dalle unità italiane all'esercito di liberazione jugoslavo. Con commozione rilevo soprattutto il grande sacrificio di vite umane compiuto dagli italiani. 24.000 soldati italiani che l'8 settembre 43 costituivano gli effettivi delle divisioni Venezia e Taurinense, di questi furono meno di 3.500 i sopravvissuti e quindi 20.000 caduti, come il titolo di un'altra importante opera di Giacomo Scotti. E quindi vengo al nostro libro, perché mi sono dilungato molto su questo, che comunque penso sia anche un inquadramento storico e, diciamo, valoriale importante, no? Su tutta quanta la questione della fratellanza di lotta tra italiani e slavi del sud. Allora, il nostro libro è nato in un contesto di studiosi antifascisti appassionati più che di storici accademici. E oltre al sottoscritto, che certamente ha dovuto coordinare il lavoro di assemblaggio dei materiali che erano giunti e quindi stendere, diciamo, il volume, ci hanno lavorato Susanna Angeleri, in particolare per quanto riguarda le questioni della Toscana, degli jugoslavi che erano rinchiusi nel campo di internamento di Renici e poi da lì scapparono. Poi Ivan Pavicevac, che è anche presidente del Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia, il quale invece è stato negli anni 70 accompagnatore e collaboratore delle commissioni guidate da Lola Vujošević, che venivano in Italia per fare appunto il quadro complessivo dei caduti jugoslavi sul territorio italiano e per erigere i sacrari, i luoghi di raccolta delle spoglie appunto dei caduti jugoslavi, sacrari dei quali poi vi dirò meglio, ce n'è uno anche a Roma. E poi il libro è stato anche scritto assieme a Gaetano Colantuono, che è un giovane storico di professione, lui sì, di formazione di professione pugliese, il quale ha scritto l'intero capitolo che riguarda la Puglia. In Puglia la resistenza partigiana è durata pochissimo, perché dopo l'8 settembre sono passati credo una decina di giorni prima, no, della totale liberazione e presa di controllo da parte degli angloamericani in particolare. Poi c'era anche il re
però se ne sarebbe fatta a meno,
certo, che è scappato lì e da lì si costituiva la nuova Italia liberata, per così dire. Ma noi con Antuono per primo abbiamo ricostruito la vicenda della presenza jugoslava in Puglia, che è stata importantissima, perché a seguito degli accordi intercorsi tra Tito e Churchill, prima clandestinamente e poi invece a partire dall'estate del 44 alla luce del sole, quando gli inglesi decisero di scaricare i monarchici serbi, la parte di Draža Mihajlović, e decisero di appoggiarsi invece ai partigiani, che anche se comunisti, i partigiani di Tito erano chiaramente affidabili dal punto di vista della lotta militare. Allora, da allora, anche alla luce del sole, gli jugoslavi goderono in Puglia di queste basi di appoggio logistico e militare, e quindi si trattava di ospedali e di centri di raccolta dove confluivano non solo quelli che erano scappati dai campi di internamento in Italia e magari avevano fatto già mesi e mesi di resistenza, ma anche tanti partigiani jugoslavi, combattenti jugoslavi che feriti venivano in Puglia a curarsi, a riprendersi, e venivano nuovamente inquadrati in nuove brigate. Poi basi di centri di addestramento militare, come a Gravina, in provincia di Bari, e basi dell'aviazione, le prime basi, i primi aeroporti, le prime manovre anche della marina jugoslava, no? Sono cominciate dai porti pugliesi. Insomma, una questione importantissima per quanto riguarda la vicenda della seconda guerra mondiale sotto il profilo proprio internazionale, no? Quindi qui parliamo di fatti relativi alle strategie di guerra di molti paesi importanti, come anche l'Inghilterra, non solo l'Italia e appunto la Jugoslavia. Noi crediamo che, nonostante il libro sia nato comunque per lo più da un impegno, diciamo, militante della maggior parte di noi, che non siamo appunto tutti storici di formazione e professione, esso risponda ampiamente ai criteri di rigore scientifico e soprattutto un'indiscutibile necessità storiografica. perché pone per la prima volta in evidenza un aspetto della resistenza italiana e jugoslava che era stato completamente eluso dalla letteratura precedente, con l'eccezione di pochissimi testi di memorialistica a carattere personale o regionale. La vicenda dei partigiani jugoslavi in Italia è una specie di sasso nel quale siamo inciampati per caso sul nostro cammino di antifascisti e militanti internazionalisti e contro la guerra. Ci siamo però subito accorti che quel sasso che affiorava dal terreno non era altro che la punta di un vero e proprio iceberg, un macigno ben interrato nel corso di decenni dalla superficialità storiografica e politica, dagli schematismi della guerra fredda, da atteggiamenti opportunistici e dalla cattiva coscienza degli italiani. Per 70 anni la vicenda dei partigiani jugoslavi in Italia era stata relegata in un bizzarro interstizio della storiografia. Eppure il suo legittimo spazio nella scrittura della storia è ben più grande. Il suo carattere non è quello di una curiosità, di una sequela di aneddoti. La sua rilevanza non è solo nazionale o tra vicini di casa, ma internazionale, appunto, nel senso più pieno del termine. Il nostro volume era e rimane l'unico nel suo genere, quindi per la tematica che affronta, interviene a individuare, anche se certamente non a colmare, la vera e propria voragine storiografica che riguarda l'ambiguo passaggio tra fascismo e antifascismo nell'Italia del Novecento. Facciamo qualche esempio per specificare meglio dov'è questa voragine. Politiche di repressione e di internamento attuate dall'Italia fascista in Slovenia, in Istria, Dalmazia e Montenegro. Sono queste che causarono la prigionia di almeno 100.000 jugoslavi sulla penisola, nei diversi luoghi di internamento istituiti sulla penisola italiana a partire dal 1941. 100.000, questi sono i numeri delle commissioni jugoslave istituite nel dopoguerra ed anche i numeri degli storici, fatti dagli storici seri, che sì, pochi, ma insomma ce ne sono occupati di queste questioni. La storiografia sui luoghi di detenzione dell'Italia fascista e sui prigionieri antifascisti jugoslavi in particolare è stata assente per decenni. Solo da pochi anni alcuni storici hanno incominciato a ricostruire questo arcipelago concentrazionario nostrano, in cui circa 200 luoghi di prigionia passarono la gran parte dei combattenti jugoslavi protagonisti della resistenza sulla nostra penisola. Altra questione: la presenza in Puglia di una complessa rete di basi jugoslave, di questa non ritorno perché ne ho parlato a sufficienza. Ci siamo resi conto che conoscere la vicenda trattata nel libro sarebbe dovuta essere precondizione per la conoscenza e la comprensione della nascita e delle caratteristiche della lotta di liberazione, in particolare proprio nell'Italia appenninica, nell'Italia centrale. Conoscenza e comprensione che infatti, guarda caso, al di là della retorica, a livello di massa sono inesistenti. La persona del quartiere normalmente non conosce i nomi delle formazioni partigiane che hanno combattuto sul territorio, non dico dell'Italia centrale, ma nemmeno laziale e tantomeno romano. Questo è un dato di fatto, credo, no? Anche io ci sono arrivato molto tardi, cominciando a interessarmi a capire bene, cominciando a interessarmi a queste questioni. Il ruolo dei partigiani jugoslavi nella resistenza italiana era rimasto per 70 anni qualcosa di veramente misterioso. Ovunque si guardasse tra i fatti della Seconda Guerra Mondiale sul territorio, esso rimaneva ai margini del campo visivo. Noi pensiamo di avergli restituito la giusta importanza. Ciò non toglie che il tempo passato e l'atteggiamento pervicacemente omertoso su questo tema hanno reso molto difficile oggi la ricostruzione di alcune circostanze. Per esempio, ben presto nel nostro libro incontriamo la figura di Roberto Battaglia, primo e principale storico della resistenza italiana. Ma non lo troviamo nella veste di storico, bensì addirittura come protagonista dei fatti. E infatti proprio a casa sua a Norcia, in Umbria, nel cuore dell'Appennino, che si riuniscono i comandi delle formazioni partigiane di diverso orientamento, inclusi gli jugoslavi dei battaglioni Tito, operanti in Valnerina, nella zona attorno a Norcia. Non solo, a casa sua trovano rifugio alcune famiglie di antifascisti sloveni,
usciti dal campo
oppure scappati dalle zone del Guriziano. Di queste circostanze Battaglia ha fatto solo pochi accenni nelle sue opere successive, inclusa la sua autobiografia. Risulta poi tuttora inaccessibile ogni testimonianza, ad esempio le documentazioni fotografiche e familiari, che attesti tali frequentazioni con gli jugoslavi. E poi altre lacune incredibili. I battaglioni Tito inquadrati nella brigata Gramsci dell'Umbria ebbero referenti e supporto logistico locale, diciamo, anche da altre fonti, delle quali però di nuovo ben poco sappiamo. Bogdan Pešić Bora, commissario politico, viene inviato ad affiancare Svetozar Lakovic Toso, comandante di queste formazioni, da un centro clandestino jugoslavo di Roma, diretto dal montenegrino Kusovac, il quale sarebbe stato collegato con il comandante delle brigate garibaldine dell'Italia centrale, ma sul quale in realtà noi non abbiamo trovato, nonostante le nostre ricerche, alcuna documentazione. Eppure queste sono testimonianze dei diretti interessati, scritte su articoli, opuscoli, eccetera. Da Roma, infatti, giunge in missione avviso anche, non lontano da Norcia, persino Sandro Pertini, il notissimo leader socialista, figura di spicco della Resistenza. Questo avviene subito dopo la sua fuga dal carcere romano di Regina Coeli nel febbraio del 1944, quando è inviato come ispettore delle formazioni partigiane esistenti in Umbria e Marche. Pertini viene sicuramente a conoscenza della forte presenza degli jugoslavi su quelle montagne. Non solo, ma ne viene a conoscenza anche la sua futura moglie Carla Voltolina, che è negli stessi luoghi, nello stesso periodo, con funzioni analoghe. Purtroppo non esiste letteratura su tale momento della vita di Pertini e Voltolina, né risulta che i due abbiano mai rilasciato testimonianze dirette in merito a quelle giornate. Anzi, a noi risulta che loro hanno poi detto di essersi conosciuti successivamente, o comunque le prime testimonianze di Pertini e della Voltolina sul loro rapporto sono relative, no, rilasciate pubblicamente, sono relative a periodi successivi. E ancora un altro enigma storiografico, stavolta riguardante Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, rientra in Italia dall'esilio nell'Unione Sovietica poche settimane dopo, il 27 di marzo del 1944, quando cioè il movimento partigiano è già nato da almeno 6 mesi ed ha maturato alcune tendenze politico-militari precise. Cioè esistono delle formazioni ben strutturate ormai sul territorio nel marzo 1944. La linea di Togliatti di collaborazione e coordinamento con le forze non comuniste, persino con Badoglio e con i monarchici, disorienta molti partigiani comunisti della primissima ora. Essa causa talvolta incomprensione con i combattenti jugoslavi e i compagni a loro più legati, di orientamento marxista rivoluzionario, che avevano già avuto nei mesi precedenti contrasti con gli elementi più moderati e attendisti della Resistenza, cioè generalmente gli ex militari dell'esercito dell'Italia fascista. Josip Broz Tito giunge in Italia per ben 2 volte nei mesi seguenti, ma non incontra Togliatti in nessuna delle 2 occasioni. Non lo incontra la prima volta nel giugno del 1944, quando, appena scampato dall'insidioso assalto tedesco a Drvar, in una villa di Carbonara presso Bari interloquisce invece solamente con alcuni importanti esponenti inglesi, tra cui sicuramente il figlio di Churchill, qualcuno dice anche con Churchill in persona, ma questo non siamo riusciti ancora a chiarirlo. Poi una seconda volta Tito è di nuovo in Italia, precisamente per andare a Caserta nella prima metà di agosto del 44, estate del 44, quando appunto si vede in maniera non nascosta ma alla luce del sole con Churchill, perché gli inglesi hanno deciso la nuova strategia. Però nemmeno in quella occasione, in quel suo viaggio, Tito incontra alcun esponente del Partito Comunista, nemmeno a Roma, dove pure trascorre alcune ore, addirittura va in visita di piacere a Piazza San Pietro, lo racconta nella sua biografia, né a Napoli, dove pure in quei giorni si trovava Togliatti. Per inciso, Tito fu accompagnato dagli inglesi da Caserta in aereo sul lago di Bolsena, dove c'era la base, la base degli alleati, che erano arrivati già lì più a nord, e poi invece in macchina, racconta nella sua biografia, evidentemente lungo la via Cassia, ritornano a Roma, quindi si trattiene a Roma alcune ore, Roma appena liberata da 3 mesi, no? da pochissimo, da 2 mesi, e fa una descrizione molto pittoresca di queste sue esperienze. Racconta addirittura che in aereo gli avevano dato in mano la cloche, perché erano soltanto in 3, gli altri 2 si erano dovuti impegnare in un'altra questione. Ecco, tanti punti interrogativi, tanti problemi storiografici che crediamo la nostra ricerca abbia rilevato, problemi che reclamano di essere affrontati. Perciò rafforziamo anche in questa sede il nostro appello, già contenuto nelle conclusioni del volume, ai testimoni diretti e indiretti e ai conoscitori delle vicende, perché ci contattino e ci aiutino nella prosecuzione del nostro lavoro. Comunque, un primo bilancio che noi abbiamo potuto stilare è il seguente: noi abbiamo contato sicuramente almeno un centinaio di partigiani jugoslavi caduti nella lotta armata contro l'occupante, in generale contro il nazifascismo, sul territorio della penisola italiana. Ma le vittime che sono elencate nelle lapidi dei sagrari, i dispersi, i caduti anche durante la prigionia, sono molte di più, e i numeri hanno 4 cifre, siamo sull'ordine delle migliaia.
2610,
ci dice
il tuo libro,
ci dice Bianca, sì, preso dal nostro libro, che a sua volta riprende il numero appunto da quello che è sulle lapidi dei sacrari. Questi sacrari sono essenzialmente 4, questi luoghi di sepoltura di questi antifascisti jugoslavi, e per chi vuole soffermarsi su questa vicenda io consiglio di ripartire da quei luoghi, anche perché sono architettonicamente splendidi, perché sono esempi dell'architettura monumentale della Jugoslavia socialista, che ha lasciato dei segni veramente grandiosi proprio sul territorio jugoslavo, dal monumento agli Jasenovac, a Kozara, qualsiasi monumento, il Tientiste, no? Sono dei monumenti veramente spettacolari. In Italia, dentro al cimitero di Gonars, c'è uno di questi sacrari, un altro è a Sansepolcro, vicinissimo a quello che appunto fu il campo di concentramento di Renici. Un altro ancora particolarmente emozionante è quello di Barletta, dove ci sono confluite le spoglie di tutti gli jugoslavi morti in Puglia, oltre a quelli dell'Italia meridionale, ma anche morti appunto negli ospedali, combattenti jugoslavia che erano andati a morire negli ospedali istituiti in Puglia per loro. E Barletta, dico, è particolarmente emozionante perché il sacrario guarda veramente dall'altra sponda dell'Adriatico, no? È come se questi antifascisti si rivolgessero, si elevassero guardando il mare da una parte, e dall'altra tende anche verso il basso, dove c'è una una circonferenza, cioè un cerchio rosso vivo, vermiglio proprio, in mosaico, che sembra una pozza di sangue, è veramente impressionante. E poi il quarto importante sacrario è qui a Roma, dentro il cimitero di prima porta, lì sono le spoglie, in particolare ad esempio dei fucilati di Forte Bravetta, dei fucilati jugoslavi di Forte Bravetta, perché tra le vittime condannati a morte dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato del fascismo c'erano anche molti slavi, sloveni, croati, eccetera. E ci sono altre sepolture sparse di questi antifascisti jugoslavi, particolarmente importante e anche commovente il piccolo cimitero partigiano delle frazioni di Pozza e Umito, che sono frazioni di Acquasanta Terme, al confine tra le Marche e l'Abruzzo. È veramente toccante andarci, molto, anche perché è un posto bucolico e dove è avvenuta una strage di cui pure tra pochi giorni cade il 69esimo anniversario, strage nella quale sono periti fianco a fianco jugoslavi ed italiani. E infatti lì, e con questo chiudo anche io in maniera lirica diciamo, una lapide riporta le parole seguenti: cittadino, quando vedrai mia madre, dille di non piangere, non sono solo, giacciono con me fratelli italiani, jugoslavi, inglesi, greco-ciprioti, che nessuno ardisca a gettare del fango sul sangue sparso nella comune lotta. Trovano qui fede, madre, pane, fucili, i morti lo sanno, i vivi non lo dimenticheranno. Fiumi di sangue divisero i popoli, che oggi il sacrificio dei compagni migliori li unisca.
Una cosa brevissima, poi dando per spazio.
Allora interviene brevemente Bianca e poi magari lasciamo spazio agli interventi.
Io vi prometto una cosa breve, perché credo che importante sia che tutti intervengano, quindi io solo un intervento veloce. Ecco, intanto questi due libri che hanno una serie di cose in comune: l'editore Odran, cioè, che sta lì e che giustamente li ha pubblicati tutti e due insieme a altri sulla Jugoslavia, di questo autore, perché
anche gli altri autori.
Poi sono due libri scritti da non storici di professione. Andrea, mi pare che tu sia uno scienziato, vero? Come laurea o come...
A parte che appunto io credo anche gli storici di professione sono scienziati. Dovrebbero essere.
No, voglio dire scienziato.
Io sono di formazione, stretto. Sono fisico.
Ecco, sì. Appunto. E Scotti è giornalista e scrittore. Questi due libri hanno però in comune anche due cose: un grande rigore, una documentazione ricchissima, serratissima. Non c'è una parola, una frase, un giudizio che non abbia la sua verifica immediata. Quindi lavori fatti con la scelta, con la passione, non solo, ma con l'attenzione dello storico, che dovrebbe avere lo storico. Non tutti ce l'hanno, ma loro sì. E nello stesso tempo sono scritti con emozione e con un'attenzione alle persone, oltre che ai fatti avvenuti, ai fatti politici, ma anche al tipo di persone che li vivono, che sono, li rendono due libri seri da leggere per imparare le cose e nello stesso tempo belli da leggere, perché appassionanti, proprio per questo loro modo di essere.
Ti do un bacetto.
Grazie. Te lo restituisco dopo. E, ecco,
Io vorrei solo citare poche cose. Per quello che riguarda il libro di Scotti, è un libro sufficiente, poi niente è sufficiente perché ne leggi uno e ti viene voglia di leggerne altri 10, però per capire qual è stata la vicenda della Jugoslavia e dei suoi rapporti, soprattutto con l'Italia, ma con la Terza Internazionale, con Comintern, eccetera, fino da tempi prima ancora della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, e poi il dopoguerra. Ci sono molte cose, Andrea le ha riprese e Scotti pure, però ecco, c'è tutta una parte importantissima del dopoguerra in Italia, con un'appendice anche molto ricca. Allora, per quello che riguarda il prima, tu facevi riferimento a Forte Bravetta, io che naturalmente sono sciagurata, non sono riuscita a trovare i documenti che ho su Forte Bravetta con i nomi, però giuro che li cerco e te li porto, te li faccio avere. A Forte Bravetta, prima dell'armistizio, quindi quando i fucilati erano fucilati per reati non politici, c'era qualche caso di spionaggio, ma molto relativo, sono stati fucilati 16 o 13 jugoslavi, 16
erano, 9 e poi 7.
Di varie nazionalità jugoslave, che allora erano articolate e divise, però un gruppo consistente di loro furono arrestati tutti insieme, perché si erano incontrati per organizzare già da allora rapporti fra i resistenti delle varie parti jugoslave. Probabilmente ci fu una spiata, qualcuno che tradì, perché per essere presi tutti insieme, alcuni dei quali in un territorio che non era il loro, insomma, una cosa del genere ci deve essere stata. Quelli dei territori italiani, che erano stati arruolati nell'esercito italiano, furono condannati per diserzione e tradimento, quelli per gli altri territori come attacco ai poteri di uno Stato, come no. Furono fucilati tutti. E questo a Forte Bravetta furono i primi martiri antifascisti. Dopo l'armistizio e quindi con l'inizio della resistenza a Roma e altrove, naturalmente i fucilati furono tutti partigiani italiani, romani e di altre parti, salvo gli ultimi 2-3, fatemi dire troppo pochi, quelli dei fascisti, che furono alcuni presi dai partigiani e fucilati lì, pochissimi purtroppo. E questo libro parla poi del dopoguerra, che è una vergogna senza nome del nostro paese. Intanto la prima vergogna è che i campi di concentramento o di ritenzione dovevano essere aperti e dovevano essere liberati chi ci stava dentro al momento dell'armistizio per ordine dei paesi vincenti, per impedire che venissero catturati dai tedeschi. Questo non fu fatto. Scapparono, uscirono, in qualche caso e quelli che dovevano guardare il campo lo mollarono come loro idea, ma i partigiani scapparono, trovarono rifugio nelle case, dei luoghi vicini a dove era stato il campo. E questo trovo sia una cosa bella, anche se poi ci furono elementi, ma di personaggi già, appunto, come tu dicevi, di gente che veniva dall'esercito, eccetera, no, ma questi sono troppo violenti, sono troppo arrischiati, ci mettono nei guai, eccetera. Le famiglie li ospitarono. Io me li ricordo quegli anni e so anche com'erano questi piccoli paesi della campagna e della montagna. Erano gente che aveva un profondo cautela, diciamo, nei confronti dello straniero, chiunque fosse. Gli sfollati che erano andati lì, e beh, insomma, anche quelli erano guardati, ma questi vengono dalla città, poi non è che venivano da chissà dove. In questo caso furono accolti. Furono accolti però in ognuna di queste famiglie, c'erano donne, vecchi e bambini. E tutte queste famiglie avevano un marito, un figlio, un fratello, un padre. In giro per il mondo, in guerra, combattente in qualche parte di guerra, o prigioniero, di cui non si sapeva nulla da mesi e mesi. E questi che si trovavano nella stessa condizione, scattava un meccanismo. Ma sai, io me lo ricordo questi discorsi delle donne in Toscana, per esempio, dove stanno. Ma io spero che se faccio così ci sia là un'altra donna che soccorre, un'altra mamma che soccorre mio figlio, mio marito, mio padre. E quindi ci fu questo rapporto. E che fu importante. Vedete che io intreccio un po' i due libri. Ecco, la parte del dopoguerra. Dopoguerra, una vergogna scandalosa. Furono messi in salvo tutti. C'era l'ordine degli alleati che chi aveva commesso crimini di guerra doveva essere consegnato al paese dove aveva commesso i crimini e da quella giustizia doveva essere giudicato, da quel tribunale. L'Italia non consegnò nessuno, non solo, ma fece anche una protesta per riavere i prigionieri catturati in Grecia, in Grecia, in Jugoslavia, in Unione Sovietica e in Albania. Allora, la Spagna consegnò, per ovvi motivi. Fu sconfitto il tentativo della Spagna di acquistare dopo la libertà dai nazifascisti, una situazione di socialismo reale, non ci riuscì. Furono sterminati e in parte si rifugiarono in Jugoslavia. C'erano paesi e piccole fabbriche al confine dove si erano rifugiati soprattutto donne, bambini, ragazzi sfuggiti alla guerra. Però l'Albania, l'Unione Sovietica e la Jugoslavia rifiutarono naturalmente. Io voglio citare solo due casi che Scotti tratta ampiamente. Uno si chiamava Luigi Sorrentino, combattente di Spagna, naturalmente a fianco di Franco, e combattente in Jugoslavia, applicando tutte le peggiori e spaventose leggi proposte fatte dagli alti ufficiali italiani. Poi confluito nella Repubblica di Salò ed è stato anche non solo militare ma anche prefetto di Zara. È stato preso, è scappato insieme ai nazisti a Trieste, è stato lì raggiunto, preso, catturato. Fa con 2 anni di inchieste, finalmente accertati i suoi crimini, condannato a morte e fucilato. Non so se risulti tra gli infoibati, ma era fucilato a giusto titolo.
L'anno scorso ha ricevuto
molti anni dopo. Il presidente Napolitano, accogliendo gli eredi, i figli, i fratelli e sorelle, non so chi, insomma, i parenti dei cosiddetti infoibati, ha dato ad alcuni una medaglia d'argento. Ai parenti di questo, adesso io voglio dire, qui non c'entra nemmeno la carità cristiana, che io conosco poco e che cristiana non sono, ma insomma chi ce l'ha? Di dire tutti i morti bisogna rispettare, sì, ma da vivi però erano un po' diversi, Allora la medaglia data a un criminale di guerra riconosciuto per crimini veri, insomma, purtroppo scandaloso. Un altro un ufficiale, in questo caso Taddeo Orlando, che ha fatto tutto quello che i comandanti massimi dell'epoca gli dicevano, dicevano di fare in Italia. È tornato in Italia, non ha fatto un giorno di carcere, uno, alle volte basta, non so, a carcere vero e proprio non l'ho fatto, ma per esempio fermo di polizia, sì, anche quando durava 48 ore, insomma, abbiamo fatto in tanti, per cose molto, non aveva ammazzato nessuno, non perché non volessi, ma insomma perché non avevo gli strumenti, ma voglio dire, questo non ha fatto un giorno, non è stato nemmeno inquisito. No, niente, questo era una brava persona che ubbidiva agli ordini di altre brave persone. Ora, questo è uno scandalo. L'altra questione, venendo in maniera più ravvicinata al libro di Martocchi, questo giorno del ricordo io lo definisco in un modo solo: il massimo momento di gloria neofascista oggi. E che questo è, non è un'altra cosa. Giorno del ricordo, le foibe, celebra questo. Ora, nelle foibe c'era poi di tutto, non il numero che viene detto, perché altrimenti sarebbero usciti con la testa di fuori i morti, non sarebbe stato possibile che fossero contenuti tutti quelli che sono stati decretati come imputati. Ma è gente che, come dire, c'erano dentro combattenti partigiani, anche in caso di combattenti che bisognava far sparire anche da morti per evitare la rappresaglia nazista sulle famiglie, tra l'altro, e quindi il modo unico di farli sparire è quello. Ci furono buttati gente vittime prima e dopo di omicidi, diciamo che non avevano niente di politico. Famosa cosa di una donna vittima delle foibe, insomma, risultò che l'aveva ammazzata il marito, era improbabile che ci fosse un fatto politico dietro, qua molto improbabile, insomma, e così via. Ecco, per fortuna c'è un lavoro portato avanti da tutto il gruppo di Trieste, di compagni e compagne, italo-slavi, slavi, italiani, insomma, che siano, un lavoro accurato di ricerca, un poco conosciuto, da poco comincia a uscire fuori anche qui, e anche la stessa Puglia, che pure il rapporto con la Jugoslavia ce l'ha avuto e ce l'ha diretto, e ce l'ha avuto anche dopo, lì è rimasto così. Eppure in Jugoslavia ci sono passati combattenti partigiani che sono tornati a, loro, a combattere al loro paese, feriti che venivano in Italia a curarsi, a Bari, dintorni, a Barletta, eccetera. E sono, ci sono gente arrivata un po' da tutte le parti, e anche dopo, dopo la guerra, a molti anni dopo, i primi immigrati che sono venuti clandestinamente dalla Jugoslavia sono sbarcati lì. Io so nomi, cognomi, indirizzi, cose naturalmente che non si dicono, che c'è stato un gruppo di compagni che si è impegnato ad aiutarli. Oltretutto erano comunisti che avevano doppio motivo per uscire dal loro paese e immigrare in Italia. Non era solo, come vi potete immaginare, un motivo di economico, insomma, di lavoro. Quindi questo rapporto c'è sempre stato. Io credo che il valore di libri come questi e di ricercatori, che lo siano di mestiere o che lo siano di passione, è estremamente importante, perché noi cominciamo ora a sapere cose che avremmo dovuto sapere da molto prima. E questo ci deve però aiutare a avere un giudizio preciso, fermo, su tutto, chi è stato, chi non è stato, chi l'ha sostenuto, chi no, come, quando, perché, ma soprattutto a dire, a sapere che queste cose che vengono fuori il giorno del ricordo, beh, ricordiamo davvero come sono andate le cose. C'è stata gente fucilata, sì, io sono contro la pena di morte, però quando c'è una situazione di guerra e di crimini di guerra contro l'umanità, io credo che in questo caso lo sparare sia un modo giusto di intervenire. Non credo che sia. Un goccio d'acqua se ce l'hai ancora.
Sì, sì, scusa che poi do la parola e mi segno io che purtroppo mi sono ascoltato di una cosa importantissima, come dire, stiamo parlando del vecchio fascismo, sembra, no? Una storia passata, eccetera, che invece è sempre presente. E voglio ricordare solo una cosa e anche in qualche modo comunicarlo, Giacomo è qua, dico, Giacomo è sottoposto già da molto tempo a minacce fasciste che vengono dalla Croazia e che poi i vecchi Ustascia, ma i nuovi Ustascia, come da noi i nuovi fascisti cosiddetti del terzo millennio. E di dicembre di quest'anno, documenti che poi sono apparsi anche sul manifesto, di minacce concrete. Concrete significa che Giacomo viene minacciato continuamente di morte, non così, voglio dire, quindi attenzione, perché siamo ancora oggi in presenza di questa storia, di questa, di questo fascismo che sta dentro non solo a territori nazionali, vuol dire vabbè lì è una storia nazionale, ma sta proprio in una situazione di crisi politica, economica, internazionale, che speriamo non debba purtroppo sfociare anche in questo nuovo rigurgito neonazista, perché veramente sarebbe triste. Noi cerchiamo tutti noi di essere vicini di fronte a questi fatti. Qui la nostra solidarietà a Giacomo, se Michele. Scusa Michele, prima Aldo, Michele, Patrizia, Paolo, bene.
Grazie,
prima di due parole sì, per presentarmi. Diego Zander è nato in un campo profughi, non ci nascondiamo che c'è stato un esodo dall'ex campo di che era poi figlio di istriani e di fiumani, nonna croata, quindi un altro mistilingue e mistica, quindi un uomo che proprio nel giorno di ricordo, mentre alcuni ne approfittano il giorno di ricordo per sparare contro i cosiddetti barbari slavi, quei patroni eccetera, però non ricordano come diceva Bianco. Il giorno di ricordo soltanto per ricordare i torti ricevuti, però diciamo, non guardano al dolore degli altri, alle vittime che il fascismo ha seminato dappertutto. Lui è stato sempre un uomo che ha guardato a tutti sempre, al dolore di tutti. Un uomo che fin da ragazzo, diciamo, veniva sull'altra sponda a seminare amicizie, eccetera, eccetera. Spero un uomo che veramente, come lui, spero ci sono molti anche tra i profughi istriani e giuliani.
Io sono venuto da Sinistra, sono i profughi. Tra i profughi ci sono molti partigiani, che partecipano a Cirene, e poi con una serie di circostanze. Anche mio padre era partigiano, era arrivato fino alla vita, poi tutti i partigiani che entrarono a Trieste nel 29 aprile del 1945. Per dire questo, noi abbiamo cercato di trasformare il giorno del ricordo in una pagina di storia nazionale, cioè di non regalarla alla destra. In effetti, che cosa è successo? È successo che l'Italia, da una guerra voluta dal fascismo, ha perso la guerra, una guerra combattuta da tutti gli italiani. Poi chi ha pagato per una zona di confine, diciamo, sono state le popolazioni del confine orientale. Questo appartiene a una pagina della storia italiana, quindi cerchiamo di trasformarla, visto che c'è questa ricorrenza, in una pagina di storia nazionale e non di regalarla alla destra, che fa di tutto per strumentalizzarla. Ovviamente l'hanno fatta in contrapposizione alla Shoah per far vedere che i primi nazisti hanno fatto la persecuzione agli ebrei e a tanti altri, e dall'altro non fa vedere che invece si evolve tutto il resto dal conto dei comunisti, dimenticando tutto quello che è avvenuto prima e che è stato ricordato anche qui. Quindi bisogna accogliere, secondo me, questo giorno di ricordo. Io sono stato chiamato proprio dall'Ampi Sembriano, ad esempio, perché nel 2011 è uscito un mio libro, I testimoni muti, sottotitolo Le foibe, l'esodo, i pregiudizi, edito da Murcia, e l'Ampi di Sedriano mi ha chiamato a presentarlo, già perché ero venuto a presentarlo a Sedriano quando c'era il comune di Sinistra, e poi è passato purtroppo ai leghisti adesso, e assessore alla cultura, era uno di Rifondazione Comunista, che aveva letto gli articoli sul manifesto e mi ha chiamato a parlare del giorno del ricordo. Poi dopo è uscito il libro e proprio in quel caso non più nella biblioteca del comune di Sedriano, ma proprio all'Ampi di Sedriano, che nel frattempo Sedriano aveva cambiato purtroppo la maggioranza, che era diventata leghista, e lì hanno presentato il mio libro. Quindi voglio dire che cerca di dare una visione diversa sia dell'esodo sia di tutta la situazione che si svolta attraverso i miei occhi, attraverso le mie testimonianze, perché io sono nato in campo profughi, che è un ex campo di concentramento addirittura del 1917, nella prima guerra mondiale per i prigionieri austriaci, poi è diventato campo di concentramento per gli ebrei e gli oppositori del regime, poi durante la guerra dal 41 al 43 campo di prigionia degli anglo-americani, nel 45 sono venuti gli Ustascia che hanno preso, sono stati messi lì, poi dopo gli Ustascia sono tutti scappati attraverso la via dei conventi, così detto, tu aiutati dalla Chiesa in una maniera spudorata, mandandoli in Argentina e in varie parti del mondo, e poi dopo il 47 siamo arrivati noi. Poi da lì siamo, la mia famiglia perlomeno è venuta al villaggio Giuliano d'Almata di Roma, che ci hanno messo nei dormitori degli operai che costruivano le 42, si chiamavano padiglioni, eravamo 11 famiglie ogni padiglione, così si viveva in queste posizioni. Ecco, io poi piano piano, innanzitutto a 5 anni sono andato per la prima volta e poi da sempre tutte le estati, siccome i miei nonni abitavano a Fiume, nella Jugoslavia. Io ovviamente, i miei amici, i miei compagni di gioco erano slavi, quindi io non sono nato assolutamente nei confronti di quell'antislavismo, gli sciavi, come vengono detti in termine negativo, no? Nei confronti degli slavi. A parte il fatto che mia nonna era croata, la nonna che veniva di là, perché mia nonna, che era rimasta sola, diciamo, a Fiume, poi era venuta profuga, e per dire i giudizi che ci sono, lei non sapeva parlare neanche l'italiano, parlava solo croato, quindi per dire, no? Quando dice l'italianità dei profughi, poi faceva dire, ci sono questi aspetti. E poi vedevo che c'erano anche questi slavi che sono diventati, tra l'altro la mia prima fidanzata era una che abitava vicino a casa dei miei nonni, quindi voglio dire, non potevo avere nei confronti degli slavi, che è un rapporto di amicizia, di amore, di fraternità, che ho cercato di coltivare il più possibile, ricorrendo purtroppo in una estromissione da parte, no? Perché ci sono molte persone intelligenti, come ho detto. Io ho imparato, sono diventato piano piano di sinistra perché certi profughi, perché una volta eravamo quasi una comunità autistica, nel senso che noi ai padiglioni c'era poi tutta la campagna d'agricoltura, c'era a 1,5 chilometri le caserme della Cecchignola, che era un altro settore chiuso, e poi si andava fino a San Paolo sostanzialmente, quindi eravamo isolati, vivevamo tra noi e lì ovviamente parlando con certa gente che avevano partecipato, infatti quando mi dice ero partigiano, sembrava strano il contesto, quindi piano piano parlando con loro ho scoperto, diciamo, altre cose. Quando poi sono andato a Fiume dai nonni, da lì ovviamente per tanti 20 anni, tutte le estate, passavo l'estate lì, ho cambiato il mio atteggiamento e cercavo di fare appunto questo, di creare un ponte, come dice Giacomo, tra i profughi rimasti, perché a livello istituzionale, non a livello di personale, di persone, diciamo, di individuale, ma a livello istituzionale non si è parlato per tanti anni, fino a che non è caduto, adesso si comincia piano piano a parlare, ci sono degli incontri, delle cose, dei rapporti che si stanno impartendo, ma c'è stata una difficoltà enorme e c'è ancora diffidenza, sempre nei confronti degli slavi, come c'è diffidenza nei confronti dei profughi. Quando invece ci sono 3 profughi, cito per tutti il circolo Istria di Trieste, che Giacomo conosce, che cercano questo rapporto di collaborazione, insomma, far sparire, cioè apprendere dal passato, perché certe cose non succedono nel futuro, cioè quindi trasmettere alle nuove generazioni uno futuro di pace, di libertà e di rispetto reciproco, 3 cose.
Allora, Michele, io
volevo sottolineare un aspetto delle fuori per questi due, in particolare del libro di Camillo, che è quello dei soldati italiani, anche parte di Italia in Bassaleva, che passano nella resistenza al nazifascismo con l'esercito popolare di liberazione militare. Questa cosa che secondo me è straordinaria, ma di questi esempi nella storia ce ne abbiamo altri, sia passata che abbastanza recente. L'esempio più significativo è quello della rivoluzione d'ottobre, il popolo del Consiglio, dei soldati e dei marinai in rapporto agli altri simboli sovietici, ma anche più recentemente nel 72, consideriamo la rivoluzione di Portogallo, questa che è la Roma, fatta dai soldati, dai capitani dell'esercito portoghese contro 40 anni di dittatura di Salazar, contro la politica colonialista in Africa, una rivoluzione che dura solo 2 anni, ma che in quei 2 anni un grosso risultato lo chiede, l'indipendenza dell'Angola, secondo il Zambico, della Repubblica di Stato Il sciarismo, ciao, se gli inventari di ispirazione bulgariana che si oppongono alla repressione di popolare che le gerarchie dell'esercito, le quali le gerarchie dell'esercito portavano in parte. Ma da noi, se noi pensiamo che gli anni, negli anni 70, sono vivi, sono stati uniti, sono stati lunghi, sono stati lunghi, dentro le caserme che si organizzavano per lottare contro il comunismo, che sapete da sempre, i militari di carriera facevano la ragione di leva contro l'autoritarismo ed anche sulle condizioni materiali all'interno delle caserme e su, diciamo, la pesantezza dei sistemi. Ora oggi noi ci troviamo invece con un utilizzo, poi con la riforma dell'esercito, questi gruppi diventano addirittura legati intorno dei consigli di rappresentanza dei soldati su questioni, diciamo, da virgolette sindacali. Poi tutto viene utilizzato, si scioglie l'esercito di leva, ci troviamo oggi di fronte a un esercito di professionisti. Però, e poi volevo anche fare una domanda su questo, troviamo di fronte a esercito di professionisti, ma diciamo la contraddizione tra il profitto delle industrie degli armamenti di guerra e il ruolo, la sicurezza dei soldati, questa contraddizione non è abbiamo. Noi pensiamo solamente alle ultime cose successe all'interno dell'esercito, militari vince e militari assolutamente insicuri, che a parte l'unità si impantano, si mettono in situazioni di pericolo e di pressione. Pensiamo alla cultura delle ultime cose, i testi di cambio per scarpe, per i blindati della brigata a Sassari, gli F-35 che possono volare il mantello per il temporale perché rischiano di incendiarsi, e ultimamente sempre gli F-35 hanno problemi, hanno tutti i motori che si possono rompere. Allora la domanda che vorrei fare è questa: considerando tutte queste cose, l'attenzione che noi diamo ai militari anche oggi in una situazione completamente diversa da quella di qualche anno fa, è un'attenzione che ancora è importante darla, considerando queste cose, pure con l'esercito di leva, l'esercito di massa è finito, diciamo, il rapporto con questi militari.
Nella risposta devo dire subito che io non mi intendo di queste cose militari, né piuttosto dirò un'altra cosa. Così come è stato impiegato, sono state impiegate alcune unità dell'esercito italiano durante la guerra civile in Jugoslavia, e c'era un certo D'Alema quella volta che li mandava da Aviano, io adesso li mandiamo non so dove, addirittura a Roma è arrivato il segretario di Stato americano per fare una congiura contro un governo. Cioè noi dall'esterno vogliamo cambiare i governi e mandiamo truppe, se non mandiamo truppe mandiamo soldi, l'ha detto proprio chiaro e netto. Questa intrusione continua negli affari interni degli altri è sempre a senso unico, non mi va. Sul conto di questo dovremo prestare. Le rivoluzioni arabe dall'Egitto, Libia, Tunisia, cosa hanno fatto? Hanno rafforzato il movimento islamico, non hanno cambiato in meglio, hanno peggiorato la situazione. Erano gli unici paesi in cui laici, il laicismo era ancora. Allora, in Egitto quando si sono sbarazzati di Mubarak, davvero stava già da 30 anni, se ne poteva anche andare prima, però abbiamo messo adesso, è salito al potere uno che mette i fratelli musulmani, insomma, privilegia, ha cambiato la sharia, la messicana, la costituzione, in Tunisia stessa cosa, insomma, cosa vogliamo fare? Vogliamo islamizzare, noi che abbiamo sempre detto, ma insomma, vogliamo islamizzare tutti i paesi musulmani, insomma, e mandare i nostri soldati a morire per cause che a noi non portiamo né pace né miglioramenti sociali né politici. Io contro questo mi ribello, non voglio che i miei fratelli, i miei nipoti vadano a fare a morire per una causa che, a parte il fatto, anche nell'Iraq, nell'Iraq cosa abbiamo portato? La fame. Era tra i paesi arabi, grazie anche al petrolio, era uno dei paesi più ricchi e stavano benissimo, diciamo, le famiglie vivevano. Adesso c'è la fame più nera, i bambini muoiono di fame, insomma, nell'Iraq. C'era il museo, parlando da uomo di cultura, c'era il museo più importante del mondo, della civiltà del Tigre e dell'Eufrate, diciamo, quello che è. Gli americani, appena venuti, la prima cosa hanno distrutto quel museo, hanno saccheggiato il museo della civiltà nostra, della civiltà euroasiatica, diciamo, la città da dove viene tutto, insomma, da là viene la nostra città. Ecco, questo non mi piacciono gli interventi. E poi non mi piace che una potenza americana metta sempre il naso negli affari nostri mediterranei e si sia fatto tutore, paladino, finanziatore di Israele. Io sono uno dei primi ad appoggiare, diciamo, la giornata della memoria che ha fatto 6 milioni di vittime degli ebrei. Però anche qua, insomma, 6 milioni li celebriamo ogni anno, ma 24 milioni di uomini sono morti sotto i tedeschi, 4 milioni di polacchi, 12 milioni di sovietici prigionieri sono stati sterminati a Hitler. E allora, ma 6 milioni, per me basta mio fratello, uno soltanto, i tedeschi hanno ammazzato, per me basta uno per poter celebrare la Shoah. Però non proviamo, siamo lì.
No, ma non intendevo che
l'intervento adesso in Gaza,
le contraddizioni che ci sono.
Ci sono, e come questo bisogna farla finita, insomma, non possiamo mandare i nostri migliaia, i nostri figli, eccetera, a morire per causa perché le vuole l'America, perché le vogliono gli altri.
Scusate, io penso una cosa, per l'economia della discussione, perché si è fatto un po' tardi, magari facciamo esprimere tutte le domande e poi anche da parte nostra di raccogliere le cose, va bene. Allora, adesso a parlare c'è Patrizia.
Volevo ringraziare Gianni per la poesia che ha, perché Bianca l'ha fatto. Ancora abbiamo una contraddizione, diciamo, della scienza e dell'emozione. Io credo che ora smetta anche nella ricerca storica, cosa che non sarà l'età inventata, ma lui con l'arte, perché la poesia è l'arte, ha parlato a tutti. Pure chi era in Jordania, accusa niente, sa solo che c'è spiagge, non ha mai letto il libro. Quella poesia, cioè attraverso l'arte, in tante forme, c'è la comunicazione per tutti quelli che sono ignorati. La cosa che voglio dire è questa: della storiografia possibile, cioè il lavoro che lui ha fatto, passo dalla passione. Non sono uno storico di professione, ma come mai noi ci troviamo, noi di gente che meno male legge, si interessa, in quanto militante, qualcosa in più del comune mortale cerca di capire, non sappiamo quasi nulla. Allora bisogna capire, che è successo nel dopoguerra, com'è che l'Italia mai e poi mai deve aprire il velo di quello che hanno fatto gli italiani. Lui ha nominato Del Boca, che è un storico, è l'unico che dopo 40-50 anni, se cominciamo a parlare degli anni 80, ha parlato di quello che hanno fatto gli italiani. Allora, noi la storia la dobbiamo riguardare, dimenticando che fortuna siamo lontani gli obblighi del Conte, gli obblighi di Doriano che non c'è, e riprendere le fila della lettura, dello studio e dell'arte.
Paolo,
a me pare che questi due testi si inseriscono in discorsi interessanti che va a valorizzare di analisi storica, di approfondimento di analisi storica. A parte che anche il testo si fanno delle cose, per esempio mentre sapevo della presenza di Jugoslavi nella resistenza italiana, più o meno non nell'entità che tu dicevi, ma conoscevo questo aspetto, io non sapevo che mille che durante l'occupazione appunto interna di Jugoslavia, la varia zona della Jugoslavia, mille soldati si sono schierati nel posto al 41-43 dall'altra parte. Io questo però non conoscevo questa cosa. Io non so a quanto ammontava l'armata italiana che stava lì in Jugoslavia, non so il numero completo, ma mille persone che vedevano una quantità abbastanza. Su questo io vorrei che questa analisi storica ci aiutasse a scombrare il campo da alcune falsità e da alcune differenze. La falsità. Tu dicevi che gli Jugoslavi dicevano, il titolo è che c'è un buon italiano. A me questa storia dei buoni italiani, ma lascia quello che diceva, l'Italia non vera a più livelli, non soltanto. Allora la Libia faceva 950.000 abitanti, 100.000 non ci sono più, cioè vuol dire il 10% di libici durante l'occupazione italiana, negli anni 30, la dopo, grazie, tutti i mesi hanno fatto questa cosa, sono morti. Il 10% della popolazione non c'è più per la nostra occupazione. Io non vedo che un buono questi soldati italiani, questi soldati italiani. La Spagna, dobbiamo parlare della Spagna, dal 33 al 39 con gli interventi italiani, anche là massacri in alcune zone specifiche della Castiglia, della Galizia e così via, perché anzi una storia che conosco abbastanza bene della Spagna, perché l'ho letta e così via. Un'altra storia ancora che viene, non viene diciamo mai vista di gioco, abbiamo usato i gas, tutto quanto non è che se ne accorgo questo arrivo da Boca, ma noi abbiamo usato i gas in Gioca.
Esilerante, era gas esilerante,
esatto,
è stato detto.
Quindi mi pare che in Jugoslavia erano state quasi 300.000 morti, sono due cose che tra Jugoslavia, Albania e Grecia in quel contesto, quindi mi pare che da questo punto di vista in Italia addirittura non arriva mi riesco alla chiesa che poi vado al massimo ma in Italia addirittura non arriva un film sulla resistenza libica che uscì anni fa, io l'ho visto una volta a un cinema visto, ma non è mai uscito una sala italiana, è un resistente libico, non ricordo adesso il nome, molto
famoso,
esatto. In Italia tuttora non è stato
tirano il leone del deserto,
esatto, e non è mai arrivato, io l'ho visto una volta per suo caso in un cinema che inizia a entrare, non mi ricordo pure, ma non è mai uscito in una sala, anche in sale ristrette tra l'altro. Quindi da questo punto di vista bisogna che l'analisi storica, lo studio, perché è una cosa importante, su questo dobbiamo intervenire anche la scuola. Quando Berlusconi si permette in campagna elettorale di dire che Mussolini tutto sommato aveva fatto cose buone, è anche perché c'è un'ignoranza generalizzata a tale proposito. La scuola non fa da sostegno a un discorso di analisi di ricerca storica. Concludo sulla questione delle bombe. Io dico che noi non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere paura, non credo l'intervento
di Diego Zaino.
Esatto, perché innanzitutto c'è qualsiasi analisi storica, per un momento, un'analisi delle fonti, e poi una concatenazione interna. C'è un prima e un dopo. Il prima ce l'avete raccontato, io stavo cercando il generale Rovata, un'altra figura che andrebbe spiegata, il generale Rovata è stato sia in Spagna che in Jugoslavia, che la Jugoslavia ci chiese di progressarlo. Niente, non progressava, anzi mi ricordo che la lontana annunziò che c'era una manifestazione romana, perché dentro l'hanno entrato qui a Roma, addirittura nel 46, non so quando era.
E subito.
Quindi voglio dire, da questo punto di vista, questi limiti vanno sconfitti. Sulla questione delle bombe, secondo me non dobbiamo avere paura. Lì ci sono mischiate, tante cose sono mischiate, innanzitutto dei problemi di sì, di scontri interetnici in quella guerra di confine, che sono tutta, noi sappiamo che dopo il 48, nel 1848, con l'idea di nazione, si formarono poi più seguentemente delle nazioni, in cui c'erano appunto varie etnie, la stessa Jugoslavia nasce in questo contesto, la stessa Cecoslovacchia, dopo la guerra del 15, e in tanti altri contesti. Da questo punto di vista il fascismo massacrò le popolazioni slovene, croate, croate, chi ha parlato delle scuole, perché c'erano 500 scuole in cui si insegnava il croato, che uno distrugge. Tra l'altro non fecero da meno, adesso lì la reazione poi è andata in addirittura verso il nazismo, purtroppo, ma va detto che in Alto Adige non fecero da meno, cioè in Alto Adige massacrarono la popolazione tedesca che stava sempre in regime fascista. Quindi da questo punto di vista la storia va vista in questo contesto, quindi va ridimensionata, che uno, da quello che so io, che sono letto varie cose, dai 5 ai 15.000 morti sostanzialmente, nei due interventi del 43 e del 45, quelli che ho detto l'anno sotto nome di Polonia, va studiata, vanno pure, secondo me va fatta autocritica su quello che comunque in caso probabilmente della Jugoslavia di porre lì una questione di base per avere poi tutto il clima, tutta la Venezia Giulia. Questo va detto, però non dobbiamo avere paura della verità, che per insomma che la storia da questo punto di vista è abbastanza chiara e abbiamo ragione da vivere.
Franco, credo.
Io
sono
soltanto una riflessione che dalla sorta di rivoluzione che in Italia è stata fatta e che si può fare non ci sia lì anche uno, diciamo, assuma un aspetto ancora più sinistro che poi nel combattimento integrato il Presidente del Consiglio fosse eletto e comunista, che molto probabilmente ha partecipato anche in quella rivoluzione. Ecco, loro attraverso questa
Adesso Stefano.
Ma a me vanno fregate le domande perché.
Ah sì, allora. però delle due cose.
Volevo dire una cosa, perché poi prima ben vengono tutte queste iniziative, sono cose veramente importanti. Mi ricollego anche al discorso che faceva Bianca prima. Il pericolo purtroppo viene da sinistra, purtroppo, perché è la sinistra che a volte nei vari violanti, non voglio ce n'è, nei vari violanti, definendo i repubblichini però, i ragazzi di Farò, voleva dare un taglio un po' così amichevole, no? Purtroppo poi queste cose a lungo andare lasciano un segno, ecco appunto in direzione di Berlusconi. L'Alemano che fa presentare il libro che ho sentito poco fa, che l'ho letto, alle forze al Forte Bravina, cioè questi si vogliono in qualche maniera ripulire, sì, ma ripulire non fatto con sapone, poi chiudo qua perché siamo molto brevi.
Va bene.
Oh. Sì, io invece sono una politica, volevo solo fare una considerazione.
Scusate.
Ho delle ragazze che vanno a scuola, che vanno a scuola, e quando andavo a scuola io, tra l'altro gli avevo un potere orale con il gruppo, quindi i fascisti non arrivavano neanche alla tua loggia, cioè oggi hanno fatto le manifestazioni di inizi a Piazza Mosca. Ecco, allora io una cosa di fronte a tanta storia potrei chiedere a voi, mi sembra gli accorti che si stanno sbagliando e come mai ragazzi di 17 anni hanno lì nelle classi
scusate Claudio
non sapevo se i rapporti che questa cosa si andava man mano spingendo e se vi siete chiesti che tipo di errori di responsabilità perché c'è il gas che ad oggi anche lui era sinistra la presa di eventi che la storia
Okay. Allora, Claudio, vuoi intervenire?
Sì, brevemente voglio due cose. Innanzitutto una cosa più forte detta visto che si è parlato, con la comunicazione, per dire che dovrò ancora definirla, però mi dà a dire che la faccio probabilmente la Commissione Arte organizzerà la presentazione del libro sul Forte Planeta edito sempre da Otter, e tra l'altro fino a un po' fa c'era uno dei collaboratori, cioè uno dei collaboratori del libro presente all'iniziativa, con lo vedo visto che ne era stato parlato. Nello specifico del libro.
Scusa Claudio, la presentazione del libro e avevamo detto anche
sì,
una,
quando,
no, una visita a Forte Planeta.
Sui libri ho avuto il piacere di leggerti entrambi e insomma i spunti di riflessione e di domanda sono tantissimi, quindi mi concentrerò solo su un aspetto. E, secondo me i due aspetti principali che emergono sono quello della questione internazionalista che è stato già toccato e quindi questo lo tralascio. L'altro aspetto che emerge fortemente e che collega fortemente i due libri è quello delle motivazioni che legavano questi combattenti, questi partigiani in Jugoslavia e in Italia, indipendentemente appunto della nazionalità, e quindi anche gli altri combattenti partigiani, dai sovietici e tutti gli altri, ossia il fatto che oltre che combattere contro l'occupante si combatteva per una trasformazione della società, per una società diversa, e quindi l'aspetto purtroppo negli ultimi anni fortemente abbandonato dell'esistenza come lotta di classe. Quindi ecco, potrei magari su questo aspetto gli autori entrassero un po' più nel merito.
Aspetta, io diamo la parola all'ultimo, Giacomo.
Angelo, proprio lasciando il discorso del sì. Claudio, volevo fare una domanda, perché prima non ero d'accordo con l'intervento, cioè secondo me il legame molto forte che si stava tra tutti i partigiani, insomma, italiani, centrali, era anche il tema, no, della condivisione, cioè di una, appunto, di una costruzione di una società nuova, cioè di un internazionale, cioè, proprio dietro che stava la concezione, non ci stavano più nazioni, cioè non ci stava più una differenziazione tra nazioni, cioè eravamo tutti uguali, e appunto la costruzione della resistenza è venuta secondo me proprio dal momento internazionale abbastanza forte. Ecco, secondo me una situazione in cui c'è stata una crisi mondiale, un ritorno di un'ideologia nazifascista, l'esigenza di un'organizzazione appunto di classe, di un internazionale, insomma. La mia seconda domanda invece è che è una posizione che appunto prima si diceva appunto la Shoah 6 milioni, bisogna anche individuare 12 milioni dei compagni sovietici. Io vorrei un attimo concentrarmi a non essere troppo eurocentrici, perché non è che la seconda guerra mondiale si è combattuta solo e esclusivamente in Europa. Le vittime, le grosse vittime che ci sono state nella seconda guerra mondiale sono state in Cina, e da là appunto nasce appunto contro l'occupazione nazista, l'economia dal Giappone, la gloriosa Repubblica Popolare Cinese.
Che altro c'è, se Stefano? Alfredo? Alfredo?
Ma io invece volevo più che altro finché fare una domanda, sapere che cosa dobbiamo fare. Perché le domande, ok, hanno dato alcune informazioni, sono informazioni che per me sono abbastanza importanti. Noi abbiamo un municipio che si è dichiarato, facendo una mozione, un municipio antifascista, ma che comunque per quanto riguarda l'antifascismo in realtà si vede poco. Allora il problema è vedere un attimo che cosa, come intervenire, come fare alcune azioni. Io penso che questi libri io non l'ho letto per niente perché l'ho comprato stasera, quindi è inutile che dico così. io penso che alcune informazioni, alcuni libri, alcune questioni devono passare dentro le scuole, devono passare tramite quella che è la cultura all'interno delle scuole, perché se non passa lì diventa pure un problema, perché in realtà non si riesce a far capire quali possono essere i problemi che sono stati affrontati precedentemente. In un municipio che si dichiara antifascista, penso che questa cosa debba essere chiesta con forza da parte dell'ANPI in questo caso, dove si manda direttamente l'informazione al presidente del municipio, a, in questo caso visto che c'è una giunta di centrosinistra, dico, è possibile cominciare ad intervenire nei confronti di quelli che sono gli organi politici che stanno a governare questa parte del territorio di Roma. Io penso che allargando un attimo tutta quanta questa questione possa essere uno spunto per cercare di portare a fare veramente un minimo di storia vera, perché l'11 di febbraio il centrodestra ha presentato una mozione appunto per quanto riguarda le foglie, sulla giornata del ricordo. Come noi invece avevamo presentato un'altra mozione quando è stato il giorno della memoria. Ogni anno c'è questo scambio di mozioni tra il giorno della memoria e il giorno del ricordo. Quindi anche su questo voglio dire, noi abbiamo capovolto la loro mozione, l'abbiamo riportata su un terreno che diventa un terreno diverso, tant'è vero che l'anno scorso loro l'hanno presentata, poi non l'hanno votata perché l'abbiamo stravolta completamente la mozione. Questa volta, pur avendo stravolta completamente la mozione, noi ci siamo ritrovati che l'hanno votata. Perché? Perché a questo punto, siccome poi sono usciti con via di stampa via discorrendo, hanno detto che forse è meglio votarla, anche se mette in contraddizione con parecchie cose. Allora, il problema è soltanto uno: come attivarci? Io penso quello che ho detto prima, sia attivarci nei confronti di quelle che sono le istituzioni a livello politico per quanto riguarda i municipi, visto che questo municipio si è dichiarato un municipio antifascista.
Sono sempre con la pratica sulla scuola? Allora, sta entrando, quando si chiederà la mozione, noi faremo dei grandi applausi e lavoreremo felici, perché da qui a San Carlo, diciamo che sto da qui a un anno, per l'ultimo 10
febbraio,
allora sarà felicissima di festeggiarla, di ricordare in tutto il municipio, perché tu ci avrai personale, gli insegnanti, le attività già pronte, quindi l'informazione di che cosa era successo prima, e dunque sarai felice di dire subito: facciamo manifestazioni, attività. Io voglio solo dire una cosa, mi sono insegnato negli anni 70, quando ero giù, in Umbria, dove c'era un grosso istituto storico della resistenza, per cui già lì ho visto quello che ho fatto nel mio piccolo qua, dove, quando ho avuto 30 anni fa, 30 anni fa, non lo so più, i vecchi partigiani, che già li vedevo vecchi, portavano quei ragazzini sulla Collinetta del Trullo, dove c'era la batteria, cioè proprio storia materiale. Chi è che ha detto prima delle brigate della resistenza romana che non è stata visitata? Ecco, allora quali erano le città? Ancora c'è la allora preparare, perché una storia non deve essere forza di carta, è geografia, chiedono loro sul confine, se non è geografia, qui ce l'abbiamo, nel nostro piccolo, nel domicilio, ma se non fa, e appena quel tipo vogliamo cominciare la memoria delle cose, tutti dicono sì, non devi essere preparati.
Io direi di sì. Allora, scusate, facciamo replicare.
Mettendo assieme le cose, io vorrei rispondere sul violante, se mi sta così.
Sul violante, ok.
Violante.
Ma io sarò breve.
I partigiani italiani che hanno combattuto in Jugoslavia, che furono oltre 40.000, quando sono tornati in Italia, almeno fino a pochi anni fa, fino a 10 anni fa, quando poi il giorno del ricordo, le foibe, eccetera, vi hanno messo a tacere quasi tutti, questo è un improvvero che lo faccio da uno di confine, hanno e come lottato con le loro famiglie per la democrazia, contro il fascismo, eccetera, eccetera. Purtroppo la loro età, e loro erano ventenni, 25enni quando hanno combattuto, quindi oggi non lo possono fare più. Dovete voi continuare. E se c'è stata democrazia e anche una certa avanzata della sinistra democratica in Italia, lo dobbiamo proprio a questi reduci, da parte reduci dalla Jugoslavia, ma non soltanto ai reduci della Jugoslavia, anche i reduci, i pochi reduci della Cefalonia, eccetera, eccetera. Non a caso oggi, anche quando si celebra il 25 aprile, si celebrano i combattenti italiani in Corsica, quelli di Cefalonia un po', e si dimentica la Jugoslavia per far spazio. E in Jugoslavia sono i più grandi movimenti di resistenziale italiano, hanno combattuto più italiani nella resistenza jugoslava di quanto che hanno combattuto in Italia. Sapete questo? Certo, se ci mettiamo le staffette, le donne che hanno sostenuto dal Piemonte fino al Friuli Venezia Giulia le brigate partigiane, eccetera, eccetera, sono molto più di 45.000, però ricordiamoci che anche là, per esempio, la più grande divisione garibaldina, la divisione garibaldina di zona del Friuli Venezia Giulia, forte di 12.000 combattenti, ha combattuto in Slovenia. E dalla Slovenia poi è tornata nel maggio 45 in Italia. I combattenti della divisione Italia che hanno fatto tutto il Montenegro, tutta la Serbia, hanno partecipato alla liberazione di Belgrado, liberato il 20 ottobre del 44, e poi hanno liberato due campi di concentramento di soldati italiani, formato altre due brigate, hanno combattuto nello Srem fino alla liberazione di Zagabria l'8 maggio, quando ormai l'Italia era libera, l'8 maggio del 45. E quella lapide che ha letto Andrea Mastrocchia è stata presa dal cimitero di Zagabria parola per parola, soltanto che sono state aggiunte insieme ai fratelli slavi, sono aggiunte anche altre, eccetera. Bene, sono rimasti, gli alleati non li volevano far passare la frontiera, sono rimasti quasi 2 mesi a Udine, e dopo finalmente hanno rotto i cancelli, hanno fatto una battaglia partigiana utile, e sono tornati, e loro sì che hanno partecipato alle prime elezioni e hanno combattuto veramente per la democrazia in Italia. Quindi questi bisogna continuare, non soltanto nella loro memoria, ma continuare la loro battaglia. E se si farebbe, questa è la mia idea, posso sbagliare qua, quando riguarda al giorno del ricordo, forse è meglio lasciare sfogare quel giorno e prendiamo il 25 aprile e facciamo la nostra giornata del ricordo, che è stato dimenticato il 25 aprile in Italia. Facciamo di nuovo una grande festa dell'antifascismo e della democrazia. Grazie.
Sì, va bene, allora qualche appunto, innanzitutto io volevo fare i complimenti a voi, perché veramente io ho partecipato a parecchie presentazioni di questo libro, iniziative simili, ma stasera vedo una partecipazione che vuol dire anche una comprensione delle cose di cui stiamo parlando, che è veramente, secondo me, importante e straordinaria. E allora faccio con l'occasione, vi dico anche che chi fosse interessato ad approfondire può venire anche il giorno 29 marzo, che è venerdì di Pasqua, alla sede dell'AMPI di Roma, alla Casa della Memoria e della Storia, perché faremo un'altra presentazione soltanto del nostro libro, andando più sulla questione storiografica proprio con degli storici. Poi faremo girare l'informazione magari all'indirizzo di posta elettronica dell'Ampi Bartolini, se lo magari lo possono trasmettere a tutti gli altri. Le cose che mi sono segnato telegraficamente come risposte, ma c'è poco da rispondere. Sulla questione di Badoglio sono assolutamente d'accordo e voglio solo dire che c'è qualche storico che definisce campi di concentramento come quello di Renicci, non solo campi di concentramento fascisti, ma campi di concentramento anche badogliani, proprio perché il 25 luglio li avrebbero dovuto, 25 luglio non l'8 settembre, ma li avrebbero dovuti aprire, avrebbero dovuto lasciare liberi gli antifascisti in base
all'arresto a, di Mussolini.
Ecco, con l'arresto di Mussolini. E comunque sicuramente dopo l'8 settembre con l'armistizio, invece in quei campi sono stati gli stessi detenuti che si sono dovuti schierare a brutto muso, andare dal direttore che non sapeva che pesci prendere, minacciarlo, strappare le armi dalle mani dei soldatini oppure prenderle da terra che i soldatini se ne erano scappati, tagliare le recinzioni come hanno fatto a Colfiorito dove erano in migliaia di montenegrini. Qui siamo alla fine di settembre, all'inizio di ottobre, cioè per decine di giorni quei campi sono stati campi badogliani a tutti gli effetti. E tra l'altro in alcuni di questi campi, soprattutto nel nord Italia, non ci fu nemmeno la possibilità di scappare e ai fascisti, ai badogliani subentrarono i tedeschi. Quindi molti jugoslavi rinchiusi in Italia non ebbero il tempo di scappare, unirsi alla nostra resistenza, ma vennero tradotti in Germania, moltissimi di loro finirono vittime in quest'altra maniera. Per quanto riguarda gli istriani e dalmati di sinistra, non ci sono soltanto tanti rimasti, non solamente l'amico e compagno Zander, ma lo stesso rimpianto e compianto Sergio Endrigo, è stato un grande artista e un grande compagno internazionalista, le sue canzoni le ha cantate anche in lingua serbo-croata e sarebbe assolutamente, come dire, scandalizzato dalla maniera come la vicenda di quelli come lui viene strumentalizzata in questi anni. Poi tra le cose, questo è un inciso, tra le cose su cui c'è un calato il sipario e c'è un silenzio assoluto, c'è stato per anni, ce n'è un'altra che secondo me varrebbe la pena di, un'altra questione varrebbe la pena di riaprire, è la questione dell'Armir, la questione dell'occupazione della Unione Sovietica da parte delle truppe italiane insieme ai nazisti tedeschi. Anche lì ci sono stati episodi di fratellanza e di resistenza, ma anche lì ci sono stati casi vergognosi di crimini contro la popolazione e il numero degli italiani che sono partiti per la Russia e il numero degli italiani che sono rimasti, che sono morti in Russia è ancora più grande a quanto mi risulta dei numeri che abbiamo fatto stasera. E infine sulla questione di D'Alema, ovvero del tradimento della sinistra storica, il tradimento dei valori dell'antifascismo, della fratellanza dei popoli della sinistra storica, io vorrei solamente ricordare un proverbio e applicare a questo caso un proverbio serbo che secondo me bisogna sempre tenere a mente nella vita, che dice che il convertito è peggio del turco. E allora io credo che è nostro compito, e i serbi lo sanno bene perché sulla loro pelle hanno pagato molto caro proprio dai loro fratelli e cugini, no? Anche di religione musulmana, non solo di religione cattolica. E allora io credo che per noi è importante alzare la voce, contribuendo a spezzare questo conformismo nazionale, cioè nazionalista, nel quale si vogliono ritrovare tutti, e rispetto al quale una responsabilità primaria insieme a D'Alema ce l'ha Giorgio Napolitano, che a mio avviso da una parte è la mano, come dire, è un emissario di D'Alema, è stato su tante questioni, D'Alema la mente, Napolitano l'esecutore, e dall'altra parte mi assumo interamente, personalmente ovviamente, la responsabilità di quello che dico, è stato il peggiore presidente che abbiamo avuto in Italia dal 46 a oggi, e il fatto che si vada un nuovo presidente tra un mese è per noi un motivo di grande speranza.
Sono due cose che sono rimaste. Per quello che riguarda Violante, io sono d'accordo e me lo sono scritto col proverbio serbo. Io dico pur rozzamente che io odio i pentiti. Ah, io sono comunista. Comunista era Violante, si dichiarava Presidente della Repubblica, non so se lo era, questo non lo dico, non lo so, dubito di no. Comunque io si sono pentiti, e i pentiti sono la peggiore genia del mondo. Io conosco pentiti fumatori che cercano di avvelenarmi la vita ogni volta che accendo una sigaretta per me, e così via. L'altra questione invece importante, più seria, diceva la signora lì, ma vi siete accorti che... Guardi, quelli che siamo qui ci conosciamo da una vita, proprio perché tutti autonomamente poi abbiamo preso i rapporti, perché ci eravamo accorti e avevamo paura, insomma non paura, cioè allora scappo, no, paura, e allora bisogna che reagire, del neofascismo e delle varie aperture, a partire da Violante, che ha una responsabilità enorme. E poi andando avanti le cose del Presidente della Repubblica, la libertà lasciata alla gente che va, fascisti che girano con la camicia nera, con le bandiere, con i vessilli, eccetera. Allora, per dire da quanto tempo, io ho avuto il piacere, l'onore di conoscere il compagno Scotti, 7-8 anni fa, quando è stato... perché avevo organizzato, sono di Fondazione Comunista, avevo organizzato un convegno sul revisionismo storico al quale lui ha partecipato. Revisionismo storico che comprendeva anche un ragionamento sulla Spagna, uno sulla Jugoslavia, insomma alcuni aspetti anche a livello internazionale. Poi ho conosciuto loro già da prima che scrivessi il libro, perché vabbè, siamo conosciuti strillando contro chi? Lo ricordi? Siamo persi.
Sempre vita di partito, direi.
Eh?
Sempre vita di partito.
Sì, forse. Ma strillavamo contro qualcuno che era, che aveva fatto.
Ah,
chi era quell'attore?
No.
Chi era quell'attore?
Leo Gullotta, ecco. Leo Gullotta.
E tutte e due, insieme a tanti altri, ma insomma ci siamo incontrati nella volontà di strillare contro questo che aveva fatto questo film, Volgare attacco alla Jugoslavia. E insomma poi si proclamava comunista, abbiamo detto no, perlomeno no. Beh, io sono un compagno, e compagno è una parola che non è meritarsela, non è che va data a tutti così. Quindi ci sono l'AMPI di Roma in particolare, su questa questione ha lavorato sempre molto intensamente, presentazioni di libri, ma anche interventi specifici nelle scuole, abbiamo la presenza in molte scuole, però purtroppo siccome questa cosa non viene dall'alto, dal ministero, da eccetera, andiamo nelle scuole spesso a Roma e altrove, in quest'ultimo periodo le scuole nelle quali siamo andate erano tantissime, e devo dire che nella maggioranza delle scuole c'è stato un cambiamento degli studenti, mentre l'epoca dei fatti di Piazza di Spagna molti studenti oscillavano, questa storia né rossi né neri ma liberi pensieri suscitava interesse. Oggi io ho trovato nella, ma io ma anche gli altri compagni che sono andati in giro nelle scuole, una grande fermezza. I fascisti sono stati buttati fuori da quasi tutte le scuole, dal corteo degli studenti sono stati cacciati sul Lungotevere, quando hanno detto blocco studentesco viene, no, blocco studentesco fuori, che è la diramazione giovanile di Casa Pound, come sapete, no? Quindi l'importante però è che lavorare sulle scuole attraverso gli studenti e gli insegnanti, perché se gli insegnanti e un gruppo di studenti decidono di fare la cosa, la fanno, dandogli un titolo qualsiasi, poi tanto chi ci va ci pensa a parlare dell'oggi, che il fascismo è bene conoscerlo, non mica perché uno deve imparare la storia, sì, bene, importante, ma insomma ci sono cose più serie, ma perché conoscendo quello che è stato il fascismo siamo in grado di riconoscere oggi elementi di fascismo che si ripresentano e che ritornano in modo variato, eccetera, ma la natura è quella. È come conoscere un male, perché quando si riaffaccia anche in un'altra veste viene riconosciuto in tempo e si può pensare di bloccarlo in tempo. I compagni qui di questa sezione Ampi queste cose le sanno bene, le fanno discutendo, proponendo, sono stati il primo, il loro ordine del giorno approvato dal municipio, io l'ho mandato in giro, in tutta Italia, ai comuni, non solo, lo ricordi, e tutti i comuni, molti comuni l'hanno preso ridicendo l'ordine del giorno del Trullo. Poi mi dicono ma che è il Trullo? È un quartiere, dico, che volete, insomma, che si chiama così, hai capito?
Ci sono le cartelline, alcuni si possono prendere quelle lì, eh?